Ok, allora oggi è 9 giugno 2014, questa è l'ultima lezione del corso, intesa come lezione formale, quindi intesa come lezione che cambia un po' il vostro modo di vedere le cose, perché questo è il senso di fare queste lezioni, darvi un incremento su qualche cosa che non avevate prima e che avete dopo. E l'idea è sempre quella là di darvi degli strumenti, cioè darvi dei modi per procedere e delle strutture mentali per andare avanti e quindi per coltivare un pensiero che è un pensiero anche critico, un pensiero che serve, diciamo, è come iniettarvi dei pezzi nuovi di conoscenza, poi dipende dal terreno vostro se siete capaci di farli germogliare, ma germogliano anche lentamente, non è detto che germoglino immediatamente, no? Qualcuno di voi avrà il desiderio, forse, magari tra un po' di tempo, adesso sta tutto preoccupato tra restauro, disegno, composizione, la mamma, la nonna, il fidanzato, un sacco di cose pratiche, la vita è fatta di tutte queste cose. Però qualcuno avrà anche il desiderio probabilmente di ricapire un po' il percorso che noi abbiamo fatto, diciamo i pezzi di informazioni che noi abbiamo cercato di darvi in questo corso, perché il corso, come credo abbiate cominciato a capire, è certamente un laboratorio, cioè è certamente un corso di progettazione che ha lo scopo di portarvi a avere un prodotto della miglior qualità che voi siete in grado di avere all'interno di questo processo. Quindi è un laboratorio da questo punto di vista, perché in architettura la disciplina fondamentale è quella del fare il progetto, non del parlare del progetto, no? Quindi in questo è ovviamente un laboratorio. Il nostro fine è fare un progetto e fare il progetto migliore possibile per voi. Però tutto il processo è stato un processo che è anche un processo di accumulo, di aumento di conoscenze, di aumento di esperienze, ma soprattutto di aumento di strumenti. Per noi il concetto di strumento è alla base del modo di operare che un architetto ha. Cioè, se l'architetto non ha degli strumenti, non è in grado di operare. D'altronde, come qualunque disciplina, non c'è niente di differente in questo, però la consapevolezza degli strumenti e la capacità di usare gli strumenti rappresenta il 60-70% del nostro lavoro, sostanzialmente. Come d'altronde in qualunque disciplina, in qualunque disciplina, non c'è niente di molto, molto, molto diverso, non c'è molto niente di molto diverso. Ecco perché noi spingiamo molto sempre sul fatto che per esempio abbiate alcuni prodotti, abbiate alcune cose specifiche, perché quelli rappresentano anche gli strumenti, ma naturalmente gli strumenti più importanti sono le strutture mentali che noi cerchiamo di crearvi, sono strutture mentali che vi servono ad operare. Diciamo, ogni cosa funziona a ondate successive, no? In alcuni casi per alcuni di voi è stata la prima volta che avete visto questo tipo di cose, no? Però magari poi a cicli ci si ritorna, no? Ci si ritorna e si capisce uno spessore maggiore delle singole cose fatte, nel proprio lavoro e anche in genere che cosa vuol dire. Essendo per noi come dei piccoli pezzi di DNA, queste cose continuano poi, dovrebbero, diciamo, teoricamente continuare ad evolvere. Tra gli strumenti più importanti di questo corso sono le letture che noi vi abbiamo consigliato. Quando vi abbiamo consigliato di leggere Architettura e Modernità, almeno quella parte, quello non è fatto come idea di compito, cioè l'idea sì, è strumentale a fare la scacchiera, eccetera, ma rimane il fatto che la costruzione intellettuale di un libro è la cosa, diciamo, da sempre tra le più importanti che si possano avere e fare. Quindi l'idea, la sola idea, che alcuni di voi non abbiano letto e cominciare ad usare il libro che noi vi abbiamo consigliato è per me non una cosa, diciamo, burocraticamente grave o meno grave, diciamo, non mi importa più di tanto. La cosa che mi dispiace è che non abbiate capito il tipo di strumentalità che noi vi vogliamo dare. Allora, detto questo, oggi che cosa facciamo? Oggi facciamo una lezione lunga e importante che ha a che vedere con l'ultimo capitolo delle cose che noi facciamo e anche degli aspetti, come dire, tra virgolette, istruttivi, organizzativi, della fase, diciamo, tendiamo ad andare nella fase finale del progetto, no? Abbiamo una preconsegna finale dentro fuori, che è quella del 25 giugno, e poi abbiamo altri 20 giorni per produrre e finire il lavoro, eccetera. Quindi adesso, allo stesso tempo, noi facciamo l'ultima lezione di questo corso e anche nella parte finale della lezione diciamo operativamente come noi ci vogliamo, come ci muoviamo in questo periodo, è chiaro? Quindi insomma la giornata ha un suo impegno. Io vi ho rimandato il link del sito, penso che nessuno di voi abbia problemi, se no passatelo l'uno con l'altro. Questa non è la sede di parlare di questa cosa, però la metafora è come dire che in un giardino, se parliamo della Sapienza, ci sono diversi alberi, il giardiniere passa per caso e ne taglia uno, tagliando tutte le più grosse radici, e questo viene fatto per pura ignavia, non so come dire, no? Secondo me la metafora più giusta per capire è questa. Quindi, diciamo, siccome io sono molti anni che lavoro a queste cose, io ho ovviamente un backup, ma perché ce l'ho io il backup? Capito? Se no era come se quello passava, tagliava, perché il problema fondamentale, parlando con altre cose, non è solo il fatto del taglio del sito, la metafora giusta è proprio quella dell'albero, perché sono le migliaia di radici che vanno in altre direzioni, che riaddressano al sito, che sono migliaia e migliaia e migliaia, perché si sono accumulate in tutti questi anni. Quindi la metafora, diciamo, abbastanza precisa, la più vicina alla realtà, è questa. Detto ciò, questo è il nuovo indirizzo del sito, io pezzo a pezzo lo sto rimontando, probabilmente un bel giorno ritornerà a Sapienza, perché non c'è nessuna, come dire, tra virgolette, non c'è nessuna cattiveria in questo, è soltanto, diciamo, così, passare il giardiniere che ha tagliato l'albero, diciamo. Sostanzialmente è questa, la metafora più giusta è questa, non c'è nessuna cattiveria, ecco, non so come dire, è soltanto questo. Allora, detto ciò, quindi la parte soprattutto che riguarda il nostro sito è di nuovo operativa e qua è quasi se non fosse cambiato nulla. D'accordo. Ah, qua c'era la foto che evidentemente per qualche ragione, ecco, questa è la foto che è molto piaciuta, soprattutto a degli studenti degli anni scorsi. Io non ho avuto quella dall'iPad, non so chi l'aveva fatta, questa era... Sì, questa è la mia versione. Ah, non si vede quasi niente. Va bene, è abbastanza bella, la potete scaricare, adesso manca un piccolo link, ma c'è tutto, ok? Vogliamo chiudere anche quella in fondo, così forse, o quella di lato? Forse quella di lato, guarda, chiudi, perché dare a avere la cosa migliore è quella, così da là entra almeno un po' d'aria. E quella lì però che fa solo luce la spegniamo. Forse questo è il compromesso migliore. Okay. E lì guarda, accostala un poco solo per lasciare la finestra aperta, capito? La parte della finestra rimane aperta e... Ok, d'accordo. Comunque il sito il sito è funzionale, d'accordo? Allora, come dire... Se noi riprendiamo il percorso fatto, cioè praticamente queste 8 lezioni, ognuna voleva aprirvi lo sguardo a una maniera di vedere diversa su una serie di cose, no? Abbiamo cominciato da tutto questo ragionamento sull'area di Tevere Cavo, sul ragionamento dell'area del Tevere Cavo e soprattutto su questa idea dello strumento del mapping, no? Un mapping attivo, un mapping che è tutto relazionato, un mapping attraverso cui voi potete scegliere i luoghi. E questa è la filosofia molto importante del nostro modo di ragionare, no? Abbiamo rapidamente parlato anche di alcune strutture dell'area Flaminia, ma diciamo, come dire, da un certo punto di vista anche meno di quanto normalmente si faccia in un corso di progettazione, no? Perché? Perché per noi certi processi devono essere quasi attivati da voi piuttosto che calati dall'alto. Non esiste un modo di analizzare un'area o un contesto, esiste una continua negoziazione tra quello che a me interesserà fare, anche se non so ancora che cosa, e il modo in cui io ricerco le informazioni. Se io cerco, devo avere un'idea di che cosa voglio cercare, se no non lo troverò mai. In realtà la ricerca è un'operazione di analisi critica che noi facciamo sulla realtà. Se non ho uno sguardo critico, non so che cosa guardare, perché le informazioni sono infinite. E questa è semplice la ragione. Abbiamo a lungo parlato del concetto di mixité, che per noi è fondamentale, evidentemente, per tante ragioni, e voi capite bene di che cosa si tratta. Abbiamo a lungo parlato ovviamente del contesto, siamo entrati dentro il ragionamento di che cosa vuol dire cercare di fare un progetto che abbia alcuni approcci sistemici, cioè a loop, in qualche maniera che usi una serie di intelligenze ambientali, diciamo così, ma diciamo più giustamente sistemiche, e un poco continueremo a lavorare su questo. Abbiamo fatto questa lezione per aiutarvi a organizzare il programma. Ciascuno di voi ha un programma, ciascuno di voi ha un rapporto con un cliente, ciascuno di voi è responsabile in questo caso di come dal punto di vista del programma è fatto l'edificio, ecco perché lo state anche studiando autonomamente, ognuno va a vedere come è fatto un media center o come è fatto una macelleria integrata, che ne so che programma ci avete, o come è fatto un ristorante macrobiotico integrato a una scuola di cucina, integrata a un'altra cosa. Ognuno di voi è responsabile di questa cosa nel nostro modo. Oggi facciamo l'ultimo capitolo, il tema è la ricerca espressiva. In un'altra versione è la ricerca espressiva, questa sconosciuta. Perché questo? Perché di norma, questo è quindi il titolo della lezione di oggi, è che cosa vuol dire fare una ricerca espressiva su un progetto? Che cosa vuol dire dargli forma dal punto di vista espressivo? Oppure, se vogliamo molto, 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 molto banalizzare, ma tanto per esserci intesi, che cosa vuol dire fare i prospetti, tra virgolette. Ma naturalmente questa è una grande banalizzazione, no, del tema. Però, diciamo, se vogliamo banalizzare, vogliamo dire che fino adesso abbiamo parlato di tutto, sostanzialmente, senza parlare mai di una componente che è assolutamente centrale, è una componente senza del quale il mix che si chiama architettura non si dà, no? L'architettura è un mix di ingredienti che si combinano magicamente, sinergicamente, questa è l'architettura, e si combinano per fare un'operazione di significato, per creare un significato maggiore di quelli che sono i singoli ingredienti. Uno di questi ingredienti, senza del quale non si può fare la miscela, è quello che chiamiamo forma o ricerca espressiva. E quindi, come dire, una volta nella vita ne volevo parlare? Dico una volta nella vita ne volevo parlare? Allora, non è stata un'idea brillante, proprio brillante, non venire a questa lezione, perché è una lezione fondamentale, come peraltro tutte le altre, ma non è una lezione che normalmente viene data nelle aule di architettura. Normalmente si tende a parlare di fatti molto più, non so come dire, pragmatici, chiamiamoli così, dell'ordine pragmatico. Addirittura io stesso non ne ho mai parlato fino adesso, ho avvicinato un po' col concetto del bend, ma non con la scelta proprio specifica di che cosa vuol dire operare dal punto di vista espressivo nell'architettura. Quindi sono molto contento che ci sia un'elite di qualità presente al corso, e mi dispiace un bel po', se devo dire la verità, che molti abbiano pensato che una vale l'altra, anche se la lezione era stata annunciata chiaramente. Comunque, così va il mondo, è registrata e magari lo faranno dopo. Allora, detto ciò, vediamo un poco di entrare dentro questo grande capitolo della ricerca espressiva e cerchiamo di capire che cosa succede, che cosa succede in questo sistema. Allora, io qua vedo che alcune cose non sono state montate, non è la fine del mondo, lo faccio dal locale, va bene? Ma mi mancano qualche immagine, per qualche ragione non ce l'ha fatta a montarle. A parte col cambio del sito succedono queste cose. La vediamo in locale, è uguale, stessa cosa. Poi la aggiornerò dopo. Allora, diciamo, attacchiamo il problema dall'inizio, d'accordo? Cerchiamo di attaccare il problema dall'inizio e cerchiamo di capire come noi guardiamo da un certo punto di vista. Noi ci interessa approcciare questo problema dal chiederci come noi guardiamo il mondo e come noi lo vediamo, dando per scontato una cosa, che lo sguardo, proprio lo sguardo, è estremamente contestuale. In che senso è estremamente contestuale? Nel senso che noi guardiamo e riusciamo a vedere delle cose. Ciao Rosetta. Noi guardiamo e riusciamo a vedere tutto bene. Sì. E noi guardiamo e riusciamo a vedere delle cose non perché quelle cose ci sono, ma perché il nostro organismo, da tutti i punti di vista, ha sviluppato nei migliaia e migliaia di anni alcune caratteristiche, d'accordo? Alcune caratteristiche. Queste caratteristiche, come dire, sono sostanzialmente di tre categorie, appartengono sostanzialmente a tre categorie. La prima categoria è la categoria, fisica. Non è che esistono le cose, esistono delle radiazioni, le cose mandano delle radiazioni di natura sostanzialmente elettromagnetica che i vari corpi riescono a recepire in varia maniera. Quindi, per esempio, un mammifero tout court di questo mondo vede soltanto due colori, vede soltanto il bianco e il nero, per fare un esempio. Mentre invece un uccello di questo mondo vede una profondità enormemente più forte perché vede uno spettro di colori estremamente più grande. Noi che siamo intermedi, cioè siamo dei mammiferi evoluti, non vediamo come gli altri mammiferi solo due colori, perché il mammifero è un animale notturno, quindi questa è la ragione, quindi si è sviluppato da quello, e vediamo invece un certo spettro di colori. Quindi questo vi fa capire che innanzitutto è contestuale, nel senso che dipende da come noi siamo fatti. Le cose non sono lì, non c'è praticamente lì, non c'è quasi, non c'è, c'è soltanto una massa infinita di informazioni che noi in parte, in piccola parte, riusciamo a recepire attraverso lo sguardo, e questa parte di informazioni che noi riusciamo a recepire attraverso lo sguardo semplicemente dipende, dire contesto vuol dire dipende, da che dipende? Innanzitutto da come sono costruiti i nostri organi ricettori, d'accordo? Dato che un microbo che vive in questo esatto mondo non vede proprio nulla di nulla delle cose che vediamo noi. D'accordo? Perché? Perché non c'è sta cosa, è pure un essere vivente. O la stessa cosa a qualunque cosa. Quindi il primo problema è questo. Il secondo problema è che noi vediamo le cose in rapporto all'una all'altra. Cioè noi creiamo dei contesti che sono dei contesti di relazioni nella maniera in cui vediamo le cose. ci sono decine e decine di programmi scientifici, di studi, eccetera, che fanno vedere esattamente questa. C'è per esempio tutto questo enorme capitolo che si chiama la Gestalt, la scienza della visione, che da tempo, ormai, da decine e decine e decine di anni, ha fatto vedere come noi non vediamo, cioè vediamo le cose in relazione l'una con l'altra, e a volte, quando ci fanno dei piccoli trucchi, immediatamente non capiamo più nulla. Perché? Perché il secondo livello della visione contestuale dipende dal fatto che noi vediamo le cose in relazione l'una con l'altra. I colori, per esempio. I colori è tipico. Noi riusciamo, non esistono dei colori assoluti, noi riusciamo a capire certe cose dei colori, per esempio se sono in rapporto o no l'una con l'altra, eccetera, eccetera, eccetera. La terza categoria del contestuale, che è la più importante di tutte, ed è quella su cui noi lavoriamo adesso, è quella che riguarda la struttura cognitiva di quello che noi guardiamo. Cioè, in qualche maniera, noi guardiamo se sappiamo cosa cercare, se no non guardiamo proprio un bel niente e capiamo niente. Non vediamo. Se noi non sappiamo cosa guardare, noi non lo vediamo. E questo è il terzo livello del problema della contestualità dello sguardo. Cioè proprio non lo vediamo. Perché non abbiamo la struttura cognitiva per vederlo. Quindi, e noi lavoriamo, diciamo, unicamente su questo terzo livello. Cioè noi cerchiamo di sviluppare innanzitutto un modo di vedere e poi ovviamente un modo di progettare. È tutto applicato al problema delle scelte espressive. Capito com'è il ragionamento? Qualcuno ha dei dubbi? Vuole fare una domanda? Le accetto molto volentieri. È tutto chiaro? Dimmi, caro. Dimmi. Ecco, la struttura cognitiva vuol dire che se io non so cosa guardare, non lo vedo. Ti faccio un esempio molto semplice. Se tu vai in giro, poniamo che sei un architetto, no? E se tu vai in giro con un non architetto, tu semplicemente vedi cose che lui non vede. Perché? Perché tu hai delle strutture cognitive più sviluppate. Se vai con uno che è un tuo vero maestro, lui ti farà vedere a te delle cose che tu proprio non hai mai visto. D'accordo? Ruota tutto su questo concetto che lo sguardo è contestuale, quindi dipende. Naturalmente se tu, poi dipende anche se tu sei un microbo, certo non lo vedi neanche, ma diciamo, diamo per scontato gli altri livelli. Se tu sei una persona che è abituata, cioè io vedo quegli alberi lì, io in quegli alberi lì praticamente non vedo nulla, a parte due gradienze di verde, no? Se io sono, che ti devo dire, un giardiniere esperto, per farti un esempio, lui vede immediatamente lì che quell'albero c'ha dei problemi, o sta per fiorire, o ha già fiorito, cioè eccetera. Per me è completamente trasparente, perché io non ho le strutture cognitive per vedere quello. Lui guarda l'Accademia di Danimarca, per lui è nulla, per me è tutto, non so come dire, no? In questo senso è il discorso che tu devi avere le strutture cognitive della conoscenza per avere lo sguardo, se non hai la struttura della conoscenza non sai guardare neanche, ok? Fatemi le domande, perché è importante che mi facciate le domande, perché se non avete un punto poi è difficile andare al successivo, d'accordo? Allora, queste erano molti anni fa un nostro amico fotografo, molto bravo e molto simpatico, che si chiamava Avie Ideami, in realtà non è, Ideami era il suo nome d'arte comunque, pensa quanti anni sono passati da questa cosa, l'ho detto. Un bel po', è stato nel 2007, 2008, qualcosa del genere. Ci fece una lezione su alcuni aspetti che riguardavano anche la tecnica fotografica, eccetera, eccetera. E da allora io ho conservato queste cose, perché se uno vuole entrare molto a fondo dentro tutta questa questione, si scopre, tra le molte altre cose, che anche il nostro sguardo è fatto per lei, sostanzialmente. Quindi noi abbiamo una maniera di leerizzazione, anche il modo di guardare. Quindi qua c'erano dei link, delle cose che riguardavano questa cosa. E serviva per ricordarlo, e poi magari forse il PDF funziona ancora per chi voleva approfondire. Allora, a un certo punto, ma questo è già avvenuto abbastanza tardi, a me è venuto in mente che potevo insegnare a guardare. E quindi, potendo insegnare a guardare, potevo insegnare a progettare, perché a progettare la ricerca espressiva, perché le due cose stanno ovviamente insieme, appartengono alla stessa, diciamo, struttura logica per me. E quindi, dopo già, dunque, io questa cosa l'ho fatta la prima volta nel 96, quindi l'ho fatta già dopo che insegnavo da 12 anni, quindi già dopo tanto, per la prima volta ho capito come spiegare queste cose, e l'ho fatta in Africa, mentre nel periodo in cui insegnavo in Africa. E per me fu abbastanza interessante questo, perché era proprio l'idea di dare proprio degli strumenti, come dire, in una situazione estrema, non so come dire, no? Una cosa è che stai praticamente in una foresta e con poche cose, che insegni come trovare l'acqua, non so come dire. Un'altra cosa è che insegni come twittare a tre persone contemporaneamente, non so come dire, no? Non è esattamente la stessa cosa. Quindi l'idea di dare questi strumenti fondamentali per un architetto in una situazione, come dire, estrema, è legata un po' a tutto il ragionamento, ma noi la possiamo fare. E quindi da questo nacquero cinque categorie. E qua arriviamo a noi. Adesso noi, dice, perché 5 e non 30? Perché 5 e non una? Non c'è una ragione specifica, è un problema di economia, diciamo, no? Con 5 categorie, a mio avviso, già questo modo di allenare lo sguardo, allenare, diciamo, la capacità cognitiva, è già... Cioè, ha dei bei motori, diciamo, no? C'ha un motore abbastanza solido che ci permette di andare molto lontano. Poi magari ne possiamo aggiungere qualche altra, se vogliamo, nel tempo. Oppure voi ve ne trovate vostre proprie. Ma, diciamo, noi ci focalizziamo su queste 5 categorie, che sono queste qua. Si chiamano silhouette, chiaroscuro, attacco al suolo, attacco al cielo, ritmo e proporzioni, che appartengono a un'unica categoria. Queste 5 categorie, di cui adesso parleremo analiticamente, sono come se fossero dei layer della visione, no? Degli strati della visione, che un architetto, una persona che ha a che vedere con questo tipo di problemi, è estremamente allenato a vedere prima di tutto e poi successivamente a progettare. D'accordo? Sono, diciamo, queste 5 categorie rappresentano una buona base di partenza. Sono enucleate così non necessariamente perché sono le più importanti, ma perché sono, diciamo, un modo per approcciarle. Immaginate queste 5 categorie come se fossero, come si chiamano quelle cose dei jockey che hanno le cose?
Slider.
Sì, immaginate che fossero, abbiamo 5 slider della visione, no? Questi 5 qui. Che cosa vuol dire che se hai 5 slider? Vuol dire che ne puoi avere uno, diciamo, che forma il 90% della visione, gli altri che addirittura si azzerano, giusto? Gli altri che diventano una cosa intermedia, no? Questi slider, come dire, non è detto che siano tutti a 100. Anzi, in genere, se se 5 slider sono a 100 succede un disastro in linea di massima, non so se la metafora vi è chiara, no? C'è un balance, no? C'è un balance tra questi cinque slider, e il balance è quello che crea la particolarità dell'immagine e anche l'efficacia dell'immagine. Naturalmente l'efficacia dell'immagine nel nostro caso, siccome ragioniamo in una logica molto più complessa, non è soltanto interna alla visione, ma è come la visione si relaziona al contesto, come il contesto si relaziona al programma, come il programma si, cioè come tutto, come quelle scelte lì sono scelte che rivelano tutta la storia del progetto, giusto? Comunque, ragionando su un discorso di visione pure e semplice, immaginando queste cinque categorie, sono cinque categorie che, come dire, coesistono però a livelli molto diversi, no? Possono essere molto forti o molto deboli a seconda del caso, ok? Adesso credo che sia chiaro questa idea. Allora, ragioniamo nella prima e parliamo appunto della silhouette, d'accordo? La prima categoria che è interessante vedere e cominciare a guardare è questa categoria qua della silhouette. Come possiamo definire la silhouette? Allora, questa Verdiana, Toppi, tu eh? Ecco, Verdiana, questa è una silhouette o no?
La linea?
Questa qua è una silhouette o no?
Sì.
Perché questa sì e questa no?
No, la prima no.
Perché?
La prima perché è la linea,
la seconda
perché
c'è alcune, diciamo. Morena Guarucci? Rispondi alla domanda. Vabbè. Panci Stefano.
Panici.
Panici, scusami.
Non è anche la linea.
È ovvio! Quello è uno slider a zero. Ma non è che non appartiene alla categoria, questa è la prima cosa per cui l'urlo era assolutamente necessario da capire, perché se uno non ha capito questo non capirà niente del proseguio. Ecco perché dobbiamo fare il dialogo, no? Sarà inutile che uno parla, è inutile che uno parla se non ha capito questo, tanto vale che prende e esce dalla stanza, d'accordo? Se uno ha dei dubbi che questa è una silhouette assolutamente come questa è una silhouette, nel senso che questo edificio qua, vedete? Ho questo edificio qua. Entrambi presentano una silhouette. Ci siamo? Adesso è chiaro, no? Ok. Barbara Francese. Ok. Qual è una buona silhouette e qual è una cattiva silhouette? Abbiamo A e B. Barbara, non hai idea. Come? Non ho capito. E quindi? Ottima risposta, ma come che cazzo di domanda mi fai? Questa è la risposta esatta. Poveraccia, ci ha messo un poco di secondi perché non lo sava, ma la risposta giusta è ma che domanda mi fai? Questa è la risposta esatta a questo quesito. Non si pone questa domanda, non ha senso la domanda posta a questo livello di informazione, non ha alcun senso. Entrambe sono due silhouette. Questa è una silhouette, anche questa è una silhouette. Come faccio a dire che una è bella e una è brutta? Ma che domanda mi fai? È la domanda che non è legittima, non so se mi spiego. Non si pone la domanda a questo livello, d'accordo?
Allora, quindi, questo che cosa abbiamo chiamato? Silhouette è scritta male, credo che si scriva, così, va bene. E, si può anche chiamare profilo, anche il concetto di silhouette di profilo. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente come il nostro oggetto, perché ancora parliamo ai medi oggetti, dovremmo andare molto più avanti di questo, ma diciamo, tanto per capirsi in questa prima fase, attacca al mondo, è il rapporto al mondo. La silhouette è quella, d'accordo? È la linea di profilo, diciamo, che segna la differenza tra noi e il mondo, sostanzialmente. Su questo poi, potendo parlare di più, potremmo fare altre 10 lezioni, non è cosa che riuscire a cambiare, ma lasciamo stare, d'accordo? Allora, abbiamo già capito una cosa, che lo slider può essere a zero, cioè, ma è pur sempre lo slider silhouette che tu hai deciso di alterare, di rendere praticamente il più piano possibile, oppure hai deciso di forzarlo molto. Nessuno mi dice cosa è buono o che cosa non è buono a questo punto, non è che ho una, perché non sappiamo, però uno ci può cominciare a ragionare. No, ci comincia a ragionare però, perché è completamente diverso da dire giusto o non è giusto, ma tu lo sai che tu stai cominciando a inserire un tipo di pensiero che ci sta, è una ricerca, da qualche parte ci porterà. Allora, cosa dobbiamo...
Sì, sì. Cioè, nel senso, la prima, almeno apparentemente, però potrebbe avere molto più forza degli altri, cioè lo sai.
Certo, però... Certo, non è detto, non è assolutamente detto, dipende da mille altre cose, che adesso a poco cercheremo di capire. Allora, come dire, io alcune di queste immagini ce l'avevo proprio in testa, no? E poi magari le ho ritrovate negli anni, le ho ritrovate dopo, eh? Allora, chiaramente, quando uno per la prima volta arriva in questo tipo di paesaggi, questo tra parentesi è Rio, nel caso specifico, cioè, come dire, alcuni dati fondamentali della questione, questi giorni, se non, questa è la silhouette, come dire, a un certo punto per antonomasia, no? Il gioco delle montagne contro il cielo è per antonomasia il concetto di silhouette, no? Lo dà proprio per in qualche maniera, per definizione. E questo è fin da quando lo facevate da bambini, sostanzialmente, no? È uno dei primi segni che uno comincia a fare, no? E naturalmente delle migliaia e migliaia e migliaia di situazioni, questa di Rio, soprattutto per gli architetti, è un po' un punto, diciamo, classico mentale, non so come dire, no? Perché c'è Le Corbusier, c'è tante cose, ma adesso non entriamo nel merito. Quindi è una silhouette. Questa è quella di Gehry, no? È la silhouette di Gehry del Museo Guggenheim. E qua si gioca molto sul concetto di silhouette, faccio un po'. Perché i vari sporchi fanno proprio qualcosa del genere, e fanno qualcosa del genere proprio a ragione, tutta la filosofia è legata su questa cosa, perché è legata all'idea di queste forze continue, diciamo decisiva. Qui, non è concepibile l'opera di Gehry con questa silhouette. Cioè tutto, perché per lui, cioè proprio questa cosa che le cose irradiano forza e energia è la chiave del progetto. Quindi, ma questa idea qua, che qui è fatta così, no? Diciamo, una volta che vogliamo che io sposo questa idea, quante silhouette faccio su quelle idee? Domanda? Cioè non è che io, il fatto che io abbia deciso, già ho fatto un'enorme decisione, no? Nel caso specifico, per quello che ho io in testa, per tutto sto turbinio, non deve essere così, ma deve essere qualcosa del genere. Ma una volta che apro qualcosa del genere, ho fatto? Ho soltanto preso una strada, invece di andare verso destra, sono andato verso sinistra, mo te passa prima che arrivi. Cioè il fatto che tu abbia preso una strada è già tanto, perché se stai sulla strada sbagliata non uscirà mai nulla. Però una cosa è intraprendere la strada, l'altra cosa è arrivare, d'accordo? E
e né voi vi dovete preoccupare più di tanto quando noi vi cambiamo alcune cose di una strada presa, no? Perché adesso vedo te mi viene in mente questo problema. Lì il problema, non, la strada è giusta, ma quella è una delle molte variazioni di quella strada. Mi spiego, è diverso dire stai sulla strada sbagliata, in cui veramente, oppure devi continuare questo percorso, è una cosa diversa concettualmente. Quindi tu puoi essere su questa strada e hai fatto 30 silhouette che fanno schifo. Non è detto che sia giusta. E a un certo punto soltanto riesci a capire alcune regole interne a quella strada. Mi spiego? Questa è la silhouette. Qui la decisione della silhouette è decisiva, nella stessa identica maniera che lo è qui. È la stessa cosa. Il fatto che qui sia cubica, questa è così, e quest'altra invece è cubica. Lui dice, vabbè, sono il deserto, io mi faccio un insieme di cubi, eccola qua la mia silhouette. E per dargli appena un po' più di forza faccio una cosa che apparentemente è nulla, ma in realtà è molto importante. E vi faccio questo. Questa è la mia silhouette. E poi tanto vale che è così, forse tanto vale appena un poco, io la posso prendere appena un poco per risolvere. Fine. Questa è una scelta di silhouette che ha le sue, ha un insieme di ragioni, ovviamente, di cui adesso non parliamo, ma è silhouette esattamente come silhouette quella di Gary. Ci siamo? Quindi noi parliamo della categoria, non parliamo delle infinite varianti, mi spiego? Di nuovo, anche in questo caso, ne posso fare, una volta intrapresa quella strada, ne posso fare migliaia. Dimmi. Questa? D'accordo? Ora, immaginate questo progetto del senatore, d'accordo? Ok. A proposito, partì.
Sì.
Qua, come dire, L'80% del progetto si gioca nella silhouette. Perché? Perché, forse lo sapete, forse non lo sapete, ma nel caso specifico non è questo l'importante, questo si tratta di un museo del mare, dell'acqua, nel porto di Amsterdam, d'accordo? È stato un progetto in cui, uno dei primi progetti in cui piano dà un'idea tutta meccanica dell'architettura, tipo il Pompidou, no? Un'architettura che si presenta come macchina, invece ha cominciato a riflettere anche su questo livello un po' metaforico, sottilmente metaforico, se no diventa una passionata, giusto? Diventa un'americanata, diremmo noi, no? Cioè diventa il panino con l'hamburger sopra, no? Venturiana, diciamo, un'avventura venturiana. Il problema è di, come dire, è di tocco, no? È di tocco su questo tipo di cose. Comunque è chiaro che qui c'è un'immagine che evoca l'idea della nave, giusto? Evoca l'idea della nave, è immediata. E questo da che cosa, cioè il momento principale in cui questo si gioca, qual è, secondo voi? La silhouette, che domanda mi fai? Che pensi che sto a dormire? Ormai sono le 9.57, da circa 10 minuti mi sono svegliato, diciamo, più o meno, no? Ecco. Quindi alla risposta è, ma mica sto a dormire, lo sa pure mio fratello che sta a parlare della silhouette. Mi sono svegliato da circa 10 minuti. Ok, detto ciò, quindi qua si gioca sulla silhouette, e che silhouette faccio? Magari ci avrà fatto, ci avrà studiato un bel po', che ne so, una parte magari lui pensava di fare una cosa con l'alberi, che ne sappiamo che voleva fare, mica è detto che ci è arrivato subito, no? Di tratta, facciamo qualcosa così, no, forse non la facciamo così, allora facciamola come se fosse una giunta cinese, che ne so, con due cose che fanno così. Poi c'è solo che invece ha capito che proprio, che tutto si giocava soltanto sulla silhouette, no? Allora ha capito questa cosa qua. Ha capito che era sufficiente questo, no? E poi ha capito che forse doveva essere, insomma, eccetera, eccetera, non che la fai immediatamente. Comunque, ci metti un po', d'accordo? Comunque è ovvio che questo è. L'altra volta sono stato, non avevo una prova scientifica di questo ragionamento, io fino adesso l'ho sempre fatta in via intuitiva, in genere il mio modo di ragionare è sempre questo, cioè io faccio un'ipotesi e poi negli anni l'ipotesi o mi viene smentita o mi viene suffragata, diciamo, no? Quindi la prima ipotesi di queste cinque categorie io l'ho fatta nel lontano 96 con ragazzi, diciamo, in alcuni casi anche, come dire, molto appassionati dell'architettura e altrettanto poveri, ma questa era la scena. Tutto sommato queste cinque categorie hanno dimostrato la loro validità a distanza di 20 anni, quasi, perché siamo nel 96. La prima volta che io ho espresso il ragionamento sulle mixité, che voi conoscete, infrastrutture, eccetera, eccetera, è stato fatto nel 2001. Da allora quelle cinque categorie continuamente hanno abbastanza funzionato, anzi si sono aperte di più, e ogni volta che abbiamo cercato di aggiungerne una, abbiamo capito che non era proprio così indispensabile, che bastavano quelle cinque, perché è un problema di economia. Se io qua adesso vi parlo delle scelte espressive dandovi 800 categorie, è inutile. Dovete avere un numero che è limitato, se no è inutile, non diventa più uno strumento, diventa un casino. Allora, non avevo la prova scientifica di questo ragionamento, non avevo mai avuto una prova scientifica che tu dici oggettivamente è come dici te, finché non ho visto questo, diciamo, questa animazione. Che cos'è questa animazione? È un'animazione che fa vedere i diversi profili della Porsche, d'accordo? La Porsche è una macchina, ci sta la Topolino, ci sta la Porsche, ci sta quella, ci sta quell'altra. Adesso non ce ne frega niente che quello che è la Porsche, proprio nulla. A noi quello che stiamo vedendo in questo caso è il concetto della silhouette, in questo caso applicato. Che cosa dicono loro? Dicono una cosa molto logica, in questo caso diventa brand in qualche maniera, no? Dicono guarda che la Porsche ha una silhouette, dicono proprio esattamente questo, credo adesso io ho fatto soltanto questo, mi sembra che loro mettano proprio la parola nei cosi, adesso non ci metto tempo a ricercare, credo che usino addirittura la parola silhouette. E dice guarda che la Porsche come brand ha una silhouette, tutte queste linee che vedete tutte queste linee qua? Che ci sono tutte varianti dei vari modelli, ma che continuano tutte la stessa brand sostanzialmente, la stessa silhouette, il loro brand è la silhouette sostanzialmente. Quindi, siccome non avevo mai avuto una prova scientifica di questo ragionamento, mentre questa lo è, anche se applicato a un campo diciamo diverso, in qualche maniera ho detto guarda, ai miei ragazzi quest'anno glielo devo mostrare. Infatti questa è la prima volta che c'è questa immagine, non c'era mai stata. Ok, allora abbiamo capito questa sfera, no? La prima maniera, una delle prime maniere, dipende, non è che sempre, però una delle prime maniere in cui noi guardiamo è attraverso la silhouette, cioè perché la silhouette è quello che ci dà sostanzialmente, diciamo, l'identità in qualche maniera del nostro oggetto architettura rispetto al mondo. Devo dire che questa categoria la sto dicendo adesso, però io sono già oltre, io già penso molto oltre rispetto a questo punto, però siccome siamo in ambito didattico teniamoci dentro questo confine, d'accordo? La chiamiamo così, la nostra differenza rispetto al mondo, la presenza dell'oggetto rispetto al mondo. E quindi è il suo profilo, sostanzialmente è il suo profilo o la sua silhouette. Credo che abbiamo capito, no? Ok? Vediamo un'altra categoria. La seconda enorme categoria è il chiaroscuro. Che vuol dire il chiaroscuro? Vuol dire che un oggetto, in questo caso un oggetto architettonico, quindi diciamo molto più complesso di una macchina, tra l'altro, se è vero che si pone come diciamo silhouette, si pone anche attraverso quest'altro slider, che è uno slider fondamentalissimo, che è il chiaroscuro. Sul chiaroscuro noi possiamo fare esattamente lo stesso ragionamento che abbiamo fatto con la silhouette. Mettiamoci qua. Immaginate che noi qua facciamo, adesso decidiamo, no? Ci interroghiamo rispetto a queste due forme con un concetto di chiaroscuro, d'accordo? Allora diciamo va bene, allora guarda un attimo, questo qua, perché noi facciamo un grosso chiaroscuro che faccia così, in maniera che questo qua gli creiamo come un grosso effetto di buco qua?
per cui questa zona è fortemente chiaroscurata, e invece in questo caso facciamo soltanto per esempio un taglietto che fa così, o addirittura niente, cioè creiamo dentro questa silhouette un problema di chiaroscuro, ci interroghiamo, ma questa silhouette è completamente piatta oppure ha degli effetti chiaroscurali dentro, chiaroscurali, cioè ha delle profondità, diciamo, no? E ovviamente queste profondità, la forma ha delle profondità, che sono delle profondità che si rivelano nella luce, ecco perché chiamiamo chiaroscuro. Ed ha a che vedere con un problema sostanziale di tridimensionalità, mentre la silhouette per definizione è piatta, se no non si dà come silhouette. La silhouette per definizione è una cosa piatta, però non è una silhouette.
Il teorema sono inversamente proporzionali. Se io faccio una silhouette molto audace, è bene che io faccia anche un chiaroscuro molto audace?
Questa è una domanda sacrosanta, ma purtroppo a cui non c'è risposta. Non abbiamo risposta, noi possiamo soltanto cominciare a fare dei tentativi. Adesso vediamo tanti esempi che fanno una cosa o un'altra, che comunque le bilanciano. Ti faccio un esempio. Facciamo un esempio. Rispondiamo a questa tua domanda guardando piano, d'accordo? Piano che cosa dice sostanzialmente? Come risponde a questa tua cosa? Dice, va bene, io ho la... Io ho fatto la nave, poi cosa dici? Questa diciamo è una silhouette, però certo che questa silhouette sì, forse è giusta, però forse non è forse un po' troppo un po' troppo statica. Proviamo a vedere se con un effetto di chiaroscuro io riesco a conservare la silhouette, ma anche in qualche maniera a renderla un po' più interessante, perché se la silhouette in quanto tale è questa, no? Allora, lui che decide di fare? Praticamente decide di fare una zona d'ombra qua, vedi, e un'altra zona d'ombra lungo tutta quest'altra parte, che in pratica conserva la forza della silhouette, ma, come dire, la fa un po' lievitare. Immagina che invece di fare questa scelta lui avesse, per dire, Renzo Piano arriva nel nostro studio e parla con Gaetano, diciamo, no? Dice questo, hai presente tu il momento in cui le navi approdano, ci sono i ponti e le cose che attraccano, eccetera? Allora io, guarda, forse ho pensato, guarda, di fargli una cosa che è fatta così, a effetto del portale, qui il bello che hanno oscurato, che entra dentro la nave, fa questa cosa così, con gli archi, le colonne, e magari facciamo anche la scalera, no? È partito su questa cosa. E Gregorio dice, Renzo, mi sa che stai proprio in una direzione sbagliata, non è forse questa il modo, in maniera di chiaroscurare questo problema, cerca di trovare qualcosa che sia logica con quello che tu hai già deciso, no? Forse su questa strada, non lo so, magari, che ne so, però a naso e sembra improbabile che tu riesca a trovare una soluzione congruente, no? Questo è il classico caso, non è che tu lo sai prima, però voglio dire, non si sa, ecco perché c'è tutta sempre una ricetta aperta, questo è il problema. Magari attraverso questa cosa lui arriva a una genialata assurda che noi non riusciamo a prevedere adesso, non si può dire. Ma allo stato degli atti questa sembra uno sbaglio terrificante che tu fai, perché sembrerebbe logico battere sull'elemento che tu hai già, diciamo, come dire, acquisito. Quindi giocare con il chiaroscuro, come lui gioca con il chiaroscuro qua, praticamente è una maniera che rafforza la scelta della silhouette. Siccome la silhouette è uno slider che conta molto nella scelta totale del progetto, diciamo, gli altri slider quasi lo accompagnano senza entrarci in contrasto, è talmente forte. E qua tutto il progetto si gioca in prima istanza su questo, no? Sul fatto di evocare la cosa della nave. Quindi è uno slider molto forte, gli altri sono, come dire, di accompagno, no? Come se fosse un motivo di accompagno. Qua. Oh. Questo è un classico altro caso, no? Qui vediamo un chiaroscuro, vediamo una silhouette, giusto? Abbiamo dei dubbi? Abbiamo appena adesso parlato come silhouette. Dopodiché lui che cosa decide come, diciamo, come effetto per conservare la sua idea. Cioè, aveva a questi blocchi, che gli fa? Che fa? Che fa questo? No. Avrebbe anche potuto, non dico di no, certo, qualunque cosa può essere fatta, ma per dare questa idea che lui vuole dare, no? Di questi massi come elemento artificiale, però che in qualche maniera sono come una trasformazione dei massi stessi, sostanzialmente questa è un po' l'idea, no? Che lui vuole trasmettere. Certo, non è un'idea di questo genere, non l'ho messa, no? Avrebbe completamente, diciamo, probabilmente distrutto la forza. Quindi lui che cosa decide di fare? Decide di fare pochi buchi, in un primo momento li fa così, no? Ma fortemente chiaroscurati, naturalmente asimmetrici, e poi dopo un po' gli viene in mente, per dare più forza, di farli addirittura leggermente obliqui, vedete? Sono leggermente obliqui, sembra una stupidaggine, ma invece è quello che dà il segnale, è un fatto, è quello che dà la coerenza dell'approccio. In un altro caso può essere del tutto gratuito quella leggera inclinazione, no? Può essere una pura assurdità. Invece in questo caso ha un suo senso molto forte, no? Perché lui in realtà gioca con dei piccolissimi, se voi ci fate caso e lo guardate anche qua, gioca con dei piccolissimi movimenti. Però sono quei piccolissimi movimenti che raccontano la storia, diciamo, di tutta questa faccenda. E come ha fatto a capire questo? Dove c'è fatto un pugno un bel po'. Cioè non è che te viene così. Ti metti là con la tua carta da luce, lo fai una volta, poi due volte, poi una volta ti viene pure per sbaglio, dice, ah, guarda, forse questa cosa che ho fatto per sbaglio è giusta invece. Perché le ricerche sono fatte così, non lo sai. Se lo sapessi prima, sarebbe automaticamente fatto. Tu cerchi un sistema di coerenze, no? Cerchi che tutti questi ingredienti abbiano un livello di coerenza. Non è facilissimo, lo devi cercare. Ce devi provare, quantomeno. Va bene, loro non lo vedono, va bene. Allora, naturalmente quando si parla di chiaroscuro si parte da, cioè un punto di riferimento imprescindibile è ovviamente un personaggio e questo edificio. Trattasi Irene Corradini? Trattasi? No, dico questo edificio, trattasi di chi? Vabbè, non ti preoccupare, non è grave. Morena, trattasi. Siamo a fare come giochi senza frontiere. Panici, trattasi. Ma come boh? Questa hai ragione. Questa è una cosa. Ciò non di meno, cioè è una cosa, diciamo, la foto è una delle migliori, però dovrebbe essere sufficiente. Sara Patrignani, trattasi?
Dovrebbe essere Bernini.
Diciamo perlomeno due secoli avanti e indietro, abbiamo cominciamo a, diciamo, un poco. Martina Giannetti, trattasi? Non lo sa. Ah, è un buco nero, già l'ho detto, è un buco nero, è una cosa bella. Roberta Tozzi, ma è così difficile riconoscerlo,
detto male. Ma magari la visione insieme.
Dunque, no, la cosa non si pone, perché se uno conosce quello di cui parla non ha alcun dubbio. Il problema è che voi non soltanto non conoscete quello di cui parlo, il cui è secondario. Non capite che cosa succede qua. E questo è un po'. Cioè, ma non vi voglio accusare, anche perché voi siete l'elite delle elite, no? Già siete in un corso così, poi voi siete ignorati, pensavate. Cioè, ma a me mi interessa dal punto di vista, diciamo, cognitivo generale, non è, capito? Anzi, diciamo, voi siete comunque un gruppo eroico, diciamo, da un certo punto di vista. Vogliamo fare con l'Expert System, con Aladdin, è a Roma, vabbè, facciamo questo gioco.
è a Roma, è abbastanza vicino a Bernini, continuiamo questo gioco, eh? E che... Certo che Campidoglio. E chi era architetto? Quanti di voi hanno incontrato, hanno fatto storia dell'architettura? Quasi tutti, immagino. Nessuno?
No, l'abbiamo seguita, ma ancora tre.
Ah, perché questa era tre.
Sì.
Ah, quindi l'avete seguita?
Sì.
Va bene, d'accordo. Non fa niente. Allora, entriamo dentro, entriamo, perché? Perché Michelangelo? Perché, diciamo, non si può porre questo tema senza, diciamo, l'opera di Michelangelo, cioè proprio come dire, è il luogo del chiaroscuro. È il luogo del chiaroscuro, no? Che inventa Michelangelo? Che si vede qui? Eh? Che inventa? Inventa una cosa che si chiama ordine gigante, che da quel momento c'è sempre, diciamo, è diventato un topos classico dell'architettura, no? Qual è l'idea dell'ordine gigante? L'idea è, io posso fare una silhouette anche abbastanza semplice, perché quella del Campidoglio è abbastanza semplice la silhouette, no?
Sì.
In fondo. Cioè, se poi andiamo a vedere, sono due edifici che sono più o meno così. Cioè, se ne si fare la silhouette, sono più o meno così. Adesso credo che abbiano un piccolo effetto di coronamento particolare. Se ben ricordo, però la cosa fondamentale è che la silhouette è così, cioè non gioca sulla silhouette. E su cosa gioca? Sul chiaroscuro, d'accordo? Lo gioca tutto l'edificio, è giocato sul chiaroscuro, che è un'idea che non appartiene alla cultura iniziale del Rinascimento, perché se voi vedete una chiesa come Santa Maria Novella, vedere che tutto il gioco è un gioco sostanzialmente grafico. È con molta forza, con Michelangelo, che arriva questa idea che è il chiaroscuro che diventa un elemento fondamentale della composizione. Non è che il chiaroscuro qui non ci fosse, certo che c'è, ma dal punto di vista della cultura, dell'architettura, non si può non parlare di chiaroscuro senza in qualche maniera mettere il punto al centro di questo ragionamento. Quindi, lui ha una silhouette molto semplice in realtà, ma tutto lo decide di giocarlo sul chiaroscuro, giusto? Come mai a lui gli viene questa strana sensazione? Come mai? Perché fa le miniature, da quando è nato lui va là, prende i libri, è un miniaturista, vero Michelangelo? No? Fa quelle cose piccole con la lente di ingrandimento, o scolpisce gli enormi blocchi di marmo, forse scolpisce gli enormi blocchi di marmo, no? Quindi questa idea della forza scultorea, della luce, della forza, eccetera, è naturale che lui la porti, che lui è uno scultore, poi qualunque altra cosa, fa i disegni più belli del mondo, fa gli affreschi più incredibili del mondo, fa l'architettura più pazzesca del mondo, però lui è anima, in realtà è uno scultore, e considera qualunque altra cosa quasi una non so come dire, no? Sì, cioè il DNA è lì, il DNA nella forza, vabbè, comunque detto questo, lui si inventa questa cosa che si chiama ordine gigante, cioè che cosa fa per fare il chiaroscuro? Me ne basta uno? No, ne faccio più possibile, quindi mi invento un sistema per cui mi faccio dei grandi portali, sostanzialmente, li vedete qua, mi faccio innanzitutto dei grandi portali, che ovviamente danno ombra. Dopo di questo me ne faccio altri sistemi e dentro questi metto successivi altri portali. Cioè lo duplico, faccio un ordine gigante, vuol dire che prima faccio questo, vedete? Poi dentro questo ne faccio un altro, non mi basta un livello di chiaroscuro, ne creo un altro, a volte addirittura tre, in successione l'uno con l'altro. È l'elemento che, il fatto che questi elementi devono fare ombra, devono proiettare un chiaroscuro, cioè tutta la facciata vibra a quel punto. Quindi questo è un chiaroscuro portato slider 100, diciamo, no? Quello di piano è un chiaroscuro portato a slider 5. Perché portato a slider 5 in piano e qua 100? Perché per piano è la silhouette là, diciamo, l'elemento chiave da preservare. Se lui fa casino sulla silhouette gli crolla tutto l'edificio. Cioè, gli crolla tutta l'idea formale dell'edificio, giusto? Apparentemente. Qual è l'altra opera di Michelangelo di cui uno dice, ma io che ho fatto tutta la mia vita che non ho vista questa? Avete fatto tre, no? Vogliamo vederne un'altra? Almeno virtualmente? Per vedere uno dei luoghi in cui, diciamo, più forte, più pazzesca è questa idea qua, uno va a vedere la Laurenziana, cioè la Laurenziana è tutto questo, diventato ancora più forte perché è interno, quindi da un certo punto di vista tutto diventa ancora più forte e ancora più drammatico, da un certo punto... Perché si vede così male? Proviamo a chiudere ancora, guarda, chiudiamo ancora quello in fondo, chiudiamo anche questa piccola luce qua, cerchiamo di guadagnare quello che possiamo guadagnare a questo punto. Se chiudiamo, guarda, col tendino fai prima e non si rompe e funziona meglio. Così almeno guadagniamo un po', no? Cioè, questo è il luogo per antonomasia, adesso queste sono le prime foto che io ho beccato, no? Però insomma, non ha importanza. Cioè, questo è il luogo in cui, diciamo, il chiaroscuro assume questa, diciamo, enorme importanza. È interessante poi vedere molte variazioni di questo. Questo per esempio è un edificio che io personalmente amo molto, che è vicino a Piazza Mancini. Lo amo molto questo edificio, l'architetto si chiama Giulio Gra, è una figura di terzo livello di notorietà. Per anni non si sapeva neanche chi era questo architetto. Io però, anche perché non sapevo bene chi era questo edificio, ho sempre considerato questo edificio qui un poco il... cioè, perché mi interessava veramente questo edificio? Perché prescinde da un problema di tipo linguistico, questa è la ragione. Cioè non è un problema di tipo stilistico, non si pone attraverso un fatto stilistico, cioè è razionalista, è postmoderno, è cubista, è quello che è. Ma, come dire, pone dei temi di architettura tout court, dal mio punto di vista quasi prescindendo dal fatto che sia, diciamo, stilisticamente... segnato, comunque per me era indifferente l'approccio stilistico, mi interessavano proprio i temi dell'architettura. Quindi questo edificio per esempio è veramente un edificio molto interessante se voi lo approcciate con queste categorie, no? Che tipo di chiaroscuro lui fa, che tipo di silhouette lui si pone e le altre categorie che tra poco vedremo. Allora, io direi, sono le 10:22, ci riposiamo un quarto d'ora, perché sennò vi saturo inutilmente. Tra un quarto d'ora riprendiamo, prendiamo un caffè, una piccola cosa e prendiamo facciamo la seconda parte. Magari aprite adesso, intanto così si cambia anche un po' l'aria, poi li chiudiamo. Vediamo un coffee? Sì, la firma. Come va? Ci avete la crema? Quando?
Ho deciso che
mi
chiamare
la sì, è vero. No, ma infatti... È un incubo, sì.
Con quei mezzi, quindi...
peggio ancora?
Sì, erano vuoti, no, professore,
erano quasi vuoti.
Ma dato, ma che mezzi prendete che erano vuoti?
I treni erano quasi vuoti. Cioè, finite le scuole.
Certo.
Finite le scuole e il taxi. Io poi, la stagione romana, al bar. Tra i treni sono veramente vuoti. Cominciano le scuole e i posti.
Allora, intanto che arrivate, riassumiamo il lavoro fatto molto, molto rapidamente anche per ricollocare le persone che sono arrivate. Noi lavoriamo sulla ricerca espressiva in questa lezione. Lo scopo, se vogliamo banalizzare, è insegnarvi a guardare, quindi a progettare la parte che riguarda le scelte più squisitamente che hanno a che vedere con lo sguardo e con la visione, l'architettura. Quindi non facciamo le scelte distributive che hanno a che vedere in particolare con la pianta, ma andiamo a vedere qualcosa che ha a che vedere particolarmente con i prospetti, se dobbiamo, diciamo, banalizzare. Quindi, se dobbiamo banalizzare, quando noi abbiamo parlato di sistemi di distribuzione eccetera, parliamo di concetti primariamente planimetrici, mentre adesso parliamo di concetti primariamente che riguardano la visione, no? E quindi, diciamo, come dire, espressivi. Detto questo, abbiamo detto molto rapidamente, riprendiamo dicendo molto rapidamente, che lo sguardo è un problema di tipo contestuale, la visione è un problema di tipo contestuale. Che vuol dire che è contestuale? Che dipende almeno da tre fattori. Il primo, come è fatto le nostre capacità di guardare dal punto di vista fisico, perché gli uomini guardano in maniera completamente diversa da una formica, in maniera completamente diversa addirittura rispetto a un altro mammifero, in maniera completamente diversa da un uccello, eccetera. Quindi il problema è come i nostri organi sono capaci di captare le radiazioni elettromagnetiche che arrivano dal mondo. L'altro problema, l'altro aspetto è che è contestuale, nel senso che gli aspetti della visione sono in relazione l'uno con l'altro e noi in realtà non li vediamo mai in termini assoluti, ma sempre in termini relativi uno dall'altro, e noi guardiamo certe cose anche in relazione ad altre e le capiamo anche in relazione ad altre. Il terzo livello, quello fondamentale per noi, su cui noi lavoriamo, è quello di tipo cognitivo, cioè che cosa vuol dire? Che noi guardiamo e riusciamo a guardare, a capire, quindi successivamente a progettare, attraverso delle categorie mentali che, se abbiamo, le riusciamo a rendere attive, se non le abbiamo, semplicemente non le abbiamo, quindi non vediamo quelle cose. L'esempio di andare in giro a vedere l'architettura con una persona che non è architetto è un classico esempio. La cosa che io vi stavo dicendo sui vari elementi di verdi, delle piante, eccetera, di cui io non ho cognizione, è lo stesso esempio al contrario, eccetera. Quindi, detto questo, abbiamo deciso di focalizzarci su 5 categorie, facendovi capire come queste 5 categorie sono 5 modi, che non è che è scritto nelle tavole della legge che siano queste 5, ma nella nostra esperienza funzionano abbastanza bene per crearvi questo sguardo cognitivo, per cercare di capire come guardare le cose. E come guardare le cose vuol dire come progettarle poi. Allora, prima abbiamo parlato della silhouette, abbiamo sottolineato la cosa che queste categorie è come se fossero slider come si chiamano quegli strumenti che usano i DJ? Ecco, come se fosse lo slider di un mixer, diciamolo, in cui dipende come sono orchestrate una rispetto con l'altra. Può darsi che una sia a livello altissimo e un'altra a livello bassissimo. La qualità non è data da nessun mix particolare, ma da un insieme ancora più complesso di relazioni, come sempre. Quindi abbiamo fatto lì con quegli esempi che questa che è completamente piatta è silhouette, come silhouette questa. In un caso, diciamo, il valore, l'intensità, come dire, della silhouette è molto piccola, in altri casi è magari più forte, ma diciamo, il concetto che rimane la categoria, anche se è a livello, diciamo, appena denunciato. Poi abbiamo cercato di capire altre categorie, abbiamo parlato del chiaroscuro. Avremmo potuto cominciare dal chiaroscuro, da qualunque possiamo cominciare. Abbiamo cominciato dalla silhouette. Nel chiaroscuro che cosa abbiamo detto? Il chiaroscuro è diciamo, il grande tema della massa, di come la massa di questo diciamo, oggetto entra in relazione, entra come, che cosa dice la massa di questo edificio? Di nuovo la massa può essere diciamo azzerata, cioè possiamo decidere di non avere praticamente nessuna, diciamo, o quasi nessuna forza particolare, oppure possiamo decidere anche di averla molto molto forte e molto molto dichiarata. Quando si parla quindi di massa dell'edificio molto molto forte, molto molto dichiarata, è difficile non incontrare Michelangelo, non so come dire, è cioè, quasi naturale che prima o poi lo incontri. Perché? Perché è uno dei punti nella storia dell'architettura in cui questo tema specifico è stato esaltato ed è stato esaltato con una serie anche di strumenti nuovi. Tra questi strumenti nuovi, uno, diciamo, arcinoto è l'ordine gigante, cioè proprio il sistema quindi di moltiplicare il chiaroscuro sostanzialmente, di avere vari livelli di lettura e allo stesso tempo moltiplicare l'effetto del chiaroscuro. Per cui ordine gigante, ordini inferiori, sottordini inferiori, molto spesso uno dentro l'altro, proprio per moltiplicare l'effetto di chiaroscuro e la massa dell'edificio. Adesso parliamo di altre due categorie, che sono in realtà speculari l'una con l'altra, e che creano spesso una caratterizzazione forte dal punto di vista, come dire, concettuale, e in qualche maniera esprimono molto alcune caratteristiche specifiche di un determinato approccio. Queste due categorie sono l'attacco al cielo e l'attacco al suolo, che in qualche maniera, come dire, possono appartenere da un certo punto di vista anche al tema della silhouette, se tu vuoi, ma in realtà, come dire, il tema della silhouette è più generale, questi sono molto più specifici, cioè in qualche maniera, diciamo, portano più avanti un tema che è già in parte implicito nella silhouette. Allora, anche nel caso dell'attacco al cielo, attacco al suolo, il tema, cioè vale sempre il concetto dello slide, no? Nel caso, se io segno qua, voi vedete niente? Non vedete proprio nulla di nulla? Poco e niente? Vabbè, bisognerebbe accendere la luce ogni volta. Abbiamo un volontario che sta avvicinando la luce, attacca e spegne la luce quando ci serve, forse ce la possiamo fare, Ecco, rimani da qualche minuto, quella è la luce? Sì, un po'? Ok, rimani qualche minuto soltanto. Allora, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire la stessa cosa che noi abbiamo fatto qua, adesso qua lo chiamiamo attacco al cielo, d'accordo? Stessa cosa, io posso decidere di fare un attacco al cielo molto, diciamo, semplice, no? O addirittura anche dritto, oppure posso decidere al contrario di fare un attacco al cielo che sia molto articolato. Entrambi sono attacco al cielo, è sempre lo stesso ragionamento. Non è che questo non è un attacco al cielo e questo qua e questo là. Fare lo stesso identico ragionamento. Noi parliamo della categoria attacco al cielo, non parliamo del gradiente che noi diamo, mi spiego? Quindi questo è l'aspetto che sempre bisogna avere chiaro. Quindi io posso decidere di avere un attacco al cielo molto molto forte, molto molto pronunciato, o posso decidere di avere un attacco al cielo molto molto più piano possibile, più inesistente possibile. Sempre di attacco al cielo parlo. È chiaro? Ok. Allora, detto questo, come dire, la prima cosa che tu, almeno nel mio caso, la prima cosa che penso come attacco al cielo è questo famosissimo edificio di Cannes che si chiama, che c'è anche nel libro in Architettura e Modernità, che sono i laboratori all'Università di Filadelfia. Qual è tutta l'idea di Cannes in questo caso particolare? Noi questo edificio lo possiamo vedere da 100 punti di vista. Possiamo vedere dal punto di vista, per esempio, dei sistemi distributivi, degli impianti, delle strutture, di tutto. In questo caso lo vediamo soltanto da un punto di vista, cioè questo delle scelte espressive formali. Cioè qual è tutta la sua idea? La sua idea la vedete chiaramente descritta in questo schizzo. Si gioca tutto sul tema dell'attacco al cielo, in realtà, o meglio, l'attacco al cielo è l'elemento chiave dell'edificio. È l'elemento chiave dell'edificio perché? Perché lui ha questa idea, giusta, sbagliata, con quello che ci parla, lui ha questa idea di fare un sistema in cui in qualche maniera evoca un sistema turrito, giusto? È evidente che evoca un sistema turrito. A questo punto lui insegue questa immagine, insegue l'immagine di un attacco al cielo che sia fortemente articolato, sostanzialmente, fortemente articolato in questa determinata maniera. Come lo realizza tecnicamente? Alessandro Venneri? Come fa a farlo? Quali volumi? Esatto. Allora, tu adesso andrai a vedere Architetture e Modernità, troverai questo edificio, troverai la cosa, leggerai perché sei un ragazzo intelligente e naturalmente la risposta è... In realtà lui riesce a far questo perché siccome le piante sono fortemente organizzate in serventi serviti, lui in realtà tirando oltre quello che è strettamente necessario, lo spazio servente, quindi o lo spazio degli impianti o lo spazio delle scale, lui riesce a garantirsi questa immagine. Quindi in realtà lo fa forzando appena un po' il dato, diciamo, il dato costitutivo dell'edificio, no? Perché Cannes in fondo è comunque, appartiene comunque a un mondo che è di tipo in realtà al fondo anche funzionalista, quindi non lo forzerebbe mai come una completa falsità da un certo punto di vista, no? Quindi in realtà poi nella storia dell'edificio questo avviene, perché a noi adesso interessa soltanto parlare della categoria attacco al cielo. Guardate questo edificio di Toyo Ito, no? Fa una serie di operazioni qui e alla fine come tutto quanto si giochi su questa idea, no? Di questa parte, poi c'è questa sorta di ventaglio, chiamiamolo così, no? Che è un elemento costitutivo dell'immagine. Lo capite che questo non è esattamente riconducibile tu cura a un problema di silhouette, anche se diciamo in parte lo appartiene, no? A una categoria non completamente dissimile, ma è chiaro che il momento dell'attacco al cielo è decisivo. Questo è un caso, idem con patate, però lui che fa? Lui ha, questa è cartella, lui ha un'idea. Siamo in casi di architettura, economica e popolare, siamo negli anni 50, in cui però c'è una grande cultura del progetto, c'è un grande savoir-faire del progetto, e se voi vedete questo dal punto di vista di queste categorie, lo sentite subito, cioè lui che fa? Lui decide di fare dei prismi molto regolari.
Accendi di nuovo la luce, fai questo lavoro per tutti oggi. Allora lui che fa? Non è che può fare troppe cose, no? Lui dice, io faccio dei prismi molto regolari, che hanno, per essere regolari devono avere, però, come dire, una loro eleganza. Se voi la vedete nell'immagine, nelle proporzioni, nelle cose, questi sono estremamente eleganti. Quello che al massimo mi posso consentire, e lo vedete lì, poi lo vediamo meglio, è che questi prismi in pianta in realtà non sono dei, ma hanno una leggera tagliatura così. Cioè non sono parallelepipedi, esattamente, sono fatti così, per cui hanno questa leggera cosa. Dopodiché questi sono volumi, punto. Sono volumi, punto, non è che fanno altre cose. Tutta la forza dell'edificio è nel fatto di non mettere mai in crisi questa loro cosa. Questi devono essere dei volumi. Tutta l'idea nasce dal fatto che sono dei volumi, abbastanza puri. Quindi, spegni un secondo la luce, da questo che cosa discende? Che lo slider chiaroscuro, come deve essere, secondo Cartella, se questi devono essere dei volumi abbastanza duri e compatti, con un, vedete questa tessitura,
vedete come omogenea la tessitura, vedete?
Quindi di conseguenza, come voglio fare, cosa decido di fare lì? Dopo aver fatto varie prove, aver provato in tutti i modi, con un effetto di chiaroscuro, lui che cosa decide di fare? Come lo fa il chiaroscuro? Eh? Eh?
Chiamiamo una, perché sennò nessuno risponde. Alessandro Venneri, già l'ho sentito, no? C'è un altro Alessandro, che si chiama Alessandro Petrosino. Petrosillo. Come lo fa il chiaroscuro?
Decide, diciamo, di lasciare l'unica cosa chiara che effettivamente è riconducibile, che è il vetro, e che quindi ne sono le bucature. E poi il resto è tutto monomaterico.
Lui cerca di farlo monomaterico possibile. Se lui potesse, vorrebbe neanche averle le finestre da un certo punto di vista, perché idealmente quello vorrebbe essere un prisma pulito, no? Quindi la prima cosa che fa, lui inventa un sistema che praticamente la fa appartenere alla pelle, sostanzialmente. Lui la finestra la rifà per forza, perché questo non è un museo. Ecco perché fare l'housing è difficile, perché lì c'è questo caos, la finestra la devi fare. Quindi lui però che cosa fa? Vedete che fa? La mette il più a filo possibile. Praticamente quasi non gli deve fare chiaroscuro, cioè lui non vuole che abbia chiaroscuro. Perché non vuole che abbia chiaroscuro? Perché lui vuole che vinca il volume. Vuole avere esattamente quello che dici tu, questa cosa più, diciamo, omogenea possibile. Quindi lui la mette in facciata il più possibile, esattamente il contrario di quell'altro nel deserto, in cui invece vuole fare un forte chiaroscuro. Completamente l'opposto di Michelangelo, che invece lo dichiara al massimo. Lui, lei è chiaroscuro, lo vuole rendere il più zero possibile. Quindi cerca di... E fa questo, facendo questo e allo stesso tempo facendo un'altra operazione, che la vedete, penso, no? Che operazione fa?
Cioè praticamente la serranda,
esatto,
la mette proprio come se in realtà dovesse ricomporre il volume.
Esattamente, vedi che parla bene, vuol dire tanto. Esattamente, queste sono parole giuste. Per ricomporre il volume, è detto bene, per ricomporre il volume. Cioè lui questa lo fa per ricomporre il volume, esattamente la maniera giusta di dirlo, cioè per ricreare, diciamo, la compattezza di questo, d'accordo? Dopodiché, non, ovviamente, non contento di questo, dice sì, ok, però duale, senti, io, no? Diciamo, detta proprio facile, ho capito, duale. Noi siamo, diciamo, delle persone raffinate, no? Siamo delle persone raffinate, quindi l'immagine non è soltanto questa, mettiamogli una cosa che in qualche maniera lo rende elegante, non so come dire, no? Tu c'hai questa cosa e metti questo tocco da cui però tutto dipende. Perché se senza il tocco questa diventa una banalità, con il tocco diventa un capolavoro, d'accordo? E che fa, lui dice? Lo gioca come problema di attacco al cielo. Questo è come se la categoria è esattamente attacco al cielo, non è esattamente la silhouette, no? Lui decide, bene, però l'attacco al cielo di questa cosa me deve riuscire a dire qualche cosa, no? E quindi lui che fa? Crea praticamente una lastra che è quasi sottile, vedete? Questa è la bellezza di luce. Lui crea questa lastra che praticamente è una lastra, come tu la vedi. No? Chissà che cosa c'è sotto, non importa, ma tu la vedi come una lastra. E poi qui non la vedi perché la fotografia non è buona abbastanza, però da qui lo vedete, lo intravedete soltanto. Qui ci sono una serie di travetti, vedete soltanto la testata perché non è, la proiezione non è buona abbastanza, da qua la vedete meglio, no? Vedete questa serie di travetti. Quindi diciamo questa qua ha dei leggeri travetti così, è come se fosse un foglio appoggiato sopra, e quindi è proprio un tema, è un tema di chiaroscuro. Dopodiché lui fa un'altra sottoscelta che la vediamo qua, che probabilmente non, diciamo, la vediamo qua, lui decide anche che la cattiveria non fa niente l'elogio, diciamo la verità, diciamo com'è la verità. Lui non ne vorrebbe quell'elogio, io sono sicuro, perché dal punto di vista puramente architettonico
cioè è più bello che sia compatto tutto, c'è poco da fare, però siccome soprattutto un progetto residenziale ha a che vedere con la vita con le persone, lui fa le logge nella maniera meno ostrusiva possibile rispetto alla sua immagine, cioè lui riesce a trovare un modo, infatti lo, vedete come lo fa attaccando l'angolo, cioè lasciando la cosa più pulita possibile, no? Immaginate mille altri modi di fare le logge, che disastro poteva essere rispetto alla sua immagine, perché lui questo lo vuole tenere pulito e si gioca tutto lì, no? Allora, se poi ci andate lì con vostra nonna o anche con la vostra ragazza, lei non vede nulla di tutta questa cosa, non vede nulla, è come se questo fosse qualunque altra cosa, non lo vede, capito? Invece tu hai le categorie per vederlo e quindi successivamente per progettare almeno questa, probabilmente molte altre, no? Però se fate questo test vedete che avete una scelta, diciamo, assoluta. Quindi in questo caso ecco perché il tema, come dire, quando gli è venuto in mente a lui, diciamo, questa miscela, come ha ragionato? Ha ragionato in maniera sequenziale? O ha avuto immediatamente un'immagine complessiva delle cose? O ha cominciato a ragionare sulla silhouette prima e dopo sull'attacco al cielo e poi su, cioè, che ne so? Però da qualche parte uno deve cominciare a fare un percorso, questo è il processo, da qualche parte devi cominciare, perché se stai fermo non vai da nessuna parte, questa è la regola, no? Dopodiché non sappiamo esattamente quale sia il percorso che ciascuno di noi seguirà, eccetera, però noi vi diamo, diciamo, delle indicazioni. Guardate quest'altra opera qua, quanto è interessante, sempre ragionando dal punto di vista dell'attacco al cielo, perché noi di questo parliamo. Questa è un'opera, lo vedete dagli aranci, in Sicilia, e tutto si gioca, siccome anche questo è un progetto residenziale, quindi fatto da tante parti, tante componenti, tanti elementi, eccetera, l'idea base dell'immagine qua, e poi si gioca sull'attacco al cielo, cioè cosa fa? Può succedere sostanzialmente qualunque cosa vuoi qua dentro e può succedere anche come forse chiaroscuro in questo caso, esattamente l'opposto di questo, vedete? Mentre qui il chiaroscuro non ci deve essere, perché se lo fai succede un disastro, qui tu si può giocare anche tutto sul chiaroscuro sostanzialmente, vedete, in questa maniera. La cosa importante qual è? È che la blocchiamo. E quindi questa parte, questa idea, che tutta questa composizione, tutta così variata, cioè tutto è boom, è bloccata dall'alto. Questa idea che la cosa si blocca dall'alto è un'idea antica dell'architettura, no? È l'idea che fanno i cornicioni, no? Che fanno i piani attici, che bloccano la composizione di sotto, in qualche maniera la comprimono, quindi non è un'idea, diciamo, nuova come elemento, diciamo, logico, tutt'altro. Però ecco qua un modo di fare un attacco al cielo. Questo è un altro modo, poi alcune di queste adesso ce le vediamo dal vero, perché abbiamo un internet buono, per essere dal vero vuol dire tanto. Questa è un'altra opera in cui di nuovo tutto si gioca sull'attacco al cielo, sul fatto che c'è una scansione molto forte tra parti, diciamo, c'è una dialettica, c'è un fortissimo chiaroscuro, anche in questo caso è decisivo il chiaroscuro, e c'è un forte attacco al cielo. Questo anche, ma l'attacco al cielo di questo è esattamente l'opposto dell'attacco al cielo di questo qua, cioè è proprio ribaltato, tanto è vero che lui, l'architetto mi spiegava, questo è il Tower che abbiamo già incontrato, l'architetto mi spiegava che dopo aver fatto uno sforzo pazzesco su questo prospetto che non riuscivano mai a fare bene, perché per una certa ragione lui voleva una certa grande scala e monumentalità che non riusciva ad avere, e la ragione di questa grande scala e monumentalità è di nuovo a che vedere con il luogo specifico in cui c'è questo, a un certo punto sono riuscito a trovare questo per caso, perché a un certo punto dentro lo studio c'era questo progetto che era precedente, il modello di questo progetto era ribaltato dentro lo studio, per quanto sta la ragione, e lui ha avuto questa, diciamo, questa idea. Cioè vedete che questo si basa su un attacco al suolo costante, da cui si ergono queste torri, diciamo, no? Di nuovo le torri, come avete capito, sono i fatti di servizio, ovviamente, e praticamente questo l'idea di questo gli viene da ribaltamento. Il basso è frammentato, vedete, l'alto diventa compatto. Questo è un altro esempio di nuovo, come l'attacco al cielo diventa, può essere un elemento decisivo, no? Può essere un elemento decisivo dell'architettura. Oh, quindi, ok, allora ecco, in questo caso parlavamo di attacco al cielo, in questo caso sono esempi di attacco al suolo. Per esempio, per fare un esempio, perché questo modo di attaccare al suolo è così decisivo nell'architettura di Per Marcos? Cioè lui che cosa fa? Lui crea, solleva di un metro da terra, o anche meno, 60 centimetri, crea questa sorta di piattaforma sulla quale si appoggiano poi gli edifici. Questo atto, quindi, si legge, è tutto un problema di attacco al suolo, no? Quindi, dice, questo è il suolo, io faccio un'altra linea, che è fortemente piano oscurata, e la sollevo come. In realtà questo sollevamento è la chiave di tutta la sua architettura, perché questo sollevamento ha ragioni climatiche, ragioni simboliche, ragioni, costruttive, e anche ragioni fortemente formali. Perché una cosa è prendere più capanne e appoggiarle per terra, un'altra cosa è sollevarle, vedete, in questa specie di deck, di passeggiata, di pensilina, non so come dire, no? Non di pensilina, insomma, quindi questa sorta di passerella, esatto, e crearla lì e poi appunto a questo punto avere i tuoi oggetti del cielo e poi ovviamente ritrattare, come ovvio in questo caso, l'attacco al cielo di nuovo in una maniera molto 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 leggera. Questa era un'opera che a lungo ne avevo parlato con Sauer, che era appunto questa opera che doveva fare forte, doveva essere molto forte, sia come attacco al cielo, sia come attacco a terra, proprio perché stava in una strada senza particolari qualità e doveva giocare molto con entrambi gli effetti molto forti. Infatti, come vedete, c'è sia un attacco al cielo, un attacco al suolo molto forte, dato da tutti questi elementi, sia specularmente anche un attacco al cielo molto, molto, molto forte. E come dire, entrambi i layer, entrambi gli slider sono molto, molto forti e denunciati, no? E anche chiaroscuro, esatto, è quello che tende tutto insieme. Dopodiché, non so se sia la parola più giusta o meno all'interno di questa categoria, per il momento noi ce lo teniamo, ma parliamo di un'altra categoria, l'ultima di cui parliamo, che la possiamo definire come ritmo. Non so se sia la parola esattamente più giusta, ma parliamo del corpo dell'architettura da un certo punto di vista, no? Abbiamo parlato della silhouette, abbiamo parlato del chiaroscuro, abbiamo parlato dell'attacco al cielo, abbiamo parlato dell'attacco al suolo, tutte categorie fondamentali, ma indubbiamente una categoria fondamentale è che cosa c'è sta dentro, da un certo punto di vista. E possiamo dire che quello che sta dentro ha molto a che vedere con qualcosa che noi possiamo chiamare il ritmo dell'edificio, anche se non so se sia la parola più giusta tra tutte. Per il momento ci teniamo questa, e certo che ne abbiamo nel frattempo una, più azzeccata. Allora, vale il concetto, vale tutti i concetti di prima, no? Qualunque cosa che noi facciamo all'interno di questo appartiene a un concetto di ritmo, no? Il problema è come lo facciamo questo ritmo, che peso ha rispetto agli altri e poi come è fatto lui medesimo. Guardiamo quest'opera di Terragni, perché questa è veramente interessante per capire questo concetto degli slider e per capire che cosa poi alla fine un architetto decide di fare, no? Di che opera parliamo? Oh, la casa del fascio sta nel libro Architettura della Modernità è ampiamente discussa, voi conoscete benissimo questo libro, quindi siamo a casa. Se abbiamo difficoltà, uno ci va e lo legge. Allora, accendiamo un attimo la luce perché vi spiego due o tre cose. Che fa Ferrari? Allora, che fa Ferragni? Primo, vediamoci il problema della prima categoria, che abbiamo detto silhouette, giusto? E fanno che silhouette fa Ferragni?
Molto lineare.
Eh? Molto lineare, molto lineare. In realtà tutta la genialità del progetto si gioca su questa, diciamo, apparente non scelta, no? Che sembra del tutto folle e contraddittoria, no? Come faccio a fare l'architettura decidendo di praticamente avere una silhouette praticamente uguale a zero come, diciamo, gradiente, giusto? Perché praticamente lui che fa? La crea categoria silhouette uguale a zero. Cioè, più così, di così, meno di così. Ha una piccola regola particolare questa silhouette, però. Chi la conosce? Esattamente, esattamente. È il rapporto di 2 a 1. Questo è il più, è proporzionata facendo vincere l'orizzontale, diciamo, no? Perché se questo è A, questo è A meno. D'accordo? Della precisione, questi sono 32 metri, quindi diciamo la sua silhouette è proporzionata, diciamo, d'accordo? Questo è qua. Dopodiché, seconda categoria, lasciamo perdere la seconda categoria per un momento. Procediamo con le altre categorie. Attacco al cielo, uguale, giusto? Nessuna caratterizzazione particolare. Attacco al cielo, a terra, uguale, nessuna caratterizzazione particolare. Che mi rimane?
Chiaroscuro
e ritmo. Quindi io decido di giocare tutto con il chiaroscuro e il ritmo, no? È interessante che lui faccia questo. Immaginiamo che lui faccia, che azzeri anche il chiaroscuro. No? Immaginiamo per un secondo che come ha predeciso tutte queste cose lui azzeri anche il chiaroscuro e che quindi lavora soltanto sull'idea del ritmo, d'accordo? In realtà il ritmo, diciamo, questa cosa qua vi sembra o non vi sembra la silhouette, che ne so, di Michelangelo, Palazzo Farnese o di qualunque palazzo tradizionale che hanno silhouette molto semplice, per cui tutto il problema del ritmo dentro l'architettura tradizionale, come si chiamava? No. Sì, ma diciamo, aveva un nome proprio particolare. È il sistema degli ordini architettonici e della sovrapposizione degli ordini. Cioè la maniera in cui l'architettura tradizionale, diciamo, di impianto rinascimentale, risolve il problema del ritmo, lo fa con due ingredienti sostanzialmente. Uno, gli ordini, gli ordini, Corinto, cose, eccetera, eccetera, e poi col concetto della sovrapposizione degli ordini. Quindi, diciamo, la maniera classica di impostare questo problema è molto semplice, è io creo una sovrapposizione di ordini, magari questo qua lo faccio in dorico, che ne so, magari uno dritto, uno quadrato, uno dritto, uno quadrato, che te devo dire, no? E questo qua lo faccio un po' diverso, questo qua lo faccio un po' diverso, qua ci metto il corinzio, qua ci metto la cosa, sovrapposizione degli ordini orizzontale, quindi ordine architettonico come sistema di dare ritmo, sovrapposizione degli ordini come orizzontale per fare questo, d'accordo? Questa è la maniera classica per risolvere il problema di una silhouette fatta così. Chi è che inventa le ragni? Scritto nel libro ripetutamente, spiegato ripetutamente, che fa lui? Chi è che inventa? Silenzio. Perché si desume che nessuno abbia letto il libro in quella parte? Perché, no, perché diciamo stanno spiegando. Però io lo spiego abbastanza bene. Silenzio. Che fa lui? Invece di avere un sistema orizzontale, questa è la genialata, ha un sistema verticale. La sua genialata è questa, che lui divide l'edificio in bande verticali invece che in bande orizzontali. E questa è la sua genialata. Che cosa avviene con questo processo? Il processo avviene che mentre questa qua è una cosa statica, perché è fatta così, questa qua diventa implicitamente una sorta dinamica, perché i partiti dell'edificio sono tutti diversi, quindi, come dire, sei implicitamente chiamato a un effetto dinamico. Hanno capito? Sì. Quindi dal sistema orizzontale si va al sistema verticale. Le bande non sono sovrapposte orizzontalmente, sono affiancate verticalmente. Qual è la conseguenza di questa che sembra assurda ma importantissima? Guardate, guardate la geometria. Vedete il sistema orizzontale e guardate il sistema verticale. Vediamo se qualcuno capisce la conseguenza. La conseguenza è che è qua.
Sarà pure la pesantezza dell'edificio.
Eh?
Pure sulla pesantezza dell'edificio.
Sì, però no, la questione è di tipo formale. Vi vedete questi due schemi? Qual è la conseguenza per il punto A? Cioè questa. Non ho capito, non c'è il verbo nella tua frase.
Nel senso, con la ripartizione orizzontale,
sì,
registrati sono omogenei per tutte e quattro le facciate.
Sì. E vabbè, ok, questo l'avevamo capito, certo, va bene. E quindi qual è la conseguenza per la superficie A?
La copertura non è detto che sia, cioè, può variare, perché comunque avendo suddivisioni verticali, cioè.
Che sei qui, c'è? Sì, sì, certo che cambiano. No, noi stiamo parlando della superficie A.
Sì, è la copertura.
Tanto che questo qua è una superficie orizzontale, questo invece è verticale. Cosa cambia?
La posso svuotare.
Eh?
La posso svuotare.
Esattamente. Che la posso svuotare. Cioè vuol dire questo, che in questa logica, guardate quello che io sto facendo, questo diventa naturale. Cioè che il sistema gira. Il sistema gira. Cioè il sistema diventa questo. Mentre invece questo, per questa logica di sistema, qui non c'è che l'ultimo tappo.
perché è un discorso di sovrapposizione, diciamo, da un punto di vista logico, hai un altro tappo orizzontale. Invece in questo diventa una macchina tridimensionale. Mi spiego? Avete capito?
Sì, però è vero, ma non è sistema sviluppato in modo orizzontale, non è per forza di cose.
No, non è per forza di cose, certo. Assolutamente, certo, è chiaro che naturalmente io qua posso farci questo, ovviamente, certo, però dal punto di vista logico questo tende a portare a una sovrapposizione, diciamo, no? Mentre invece questo crea un ribaltamento, dal punto di vista, certo, certo, ovviamente, certo. Allora, detto questo, una volta che questo sistema, io capisco che è un sistema tridimensionale, che mi viene in mente?
Cambia dal punto di vista logico l'approccio che
può spaziare niente.
Esatto.
Quindi,
inizia
a giocare,
cioè,
non so bene
come spiegarlo,
però è un procedimento diverso. Lo so, appunto, però c'è una cosa che entra in campo. Chi è? Chi ha detto? Lui l'ha detto. Rientra in gioco il chiaro scuro. E questa è la risposta. Rientra improvvisamente in gioco il chiaroscuro, che diciamo capisco, io a questo punto capisco che il problema non è un problema soltanto di pelle, ma che io devo rivedere attraverso il chiaroscuro la diversa intensità di questa operazione. Ecco cosa faccio. Quindi le mie due categorie, le uniche due categorie che ti entrano in gioco è il ritmo attraverso questa idea, ma poi siccome in realtà l'idea implica questa, il chiaroscuro diventa l'elemento per far capire questa cosa. Quindi in realtà è un'opera che è così, come dire, da un certo punto di vista forte e drammatica, proprio perché di questi cinque flagger, tre li elimina, tre li lascia a zero proprio, quasi a zero. E gioca soltanto con due elementi, che sono sostanzialmente il chiaroscuro e il ritmo, e gli altri sono incredibilmente fuori, ma dire incredibile, no? È come fare una pasta aglio e olio, che può essere più buona di un pasticcio, diciamo, indo-coreano-canadese, d'accordo? E si gioca soltanto su due ingredienti, diciamo, no? Su due ingredienti, però questi due ingredienti, diciamo, assumono. Naturalmente, perché tutto questo? Perché non è soltanto questa, ha a che vedere con tantissime altre cose questa scelta, però diciamo adesso dal punto di vista formale. Ti diamo la luce, grazie. Allora, eccola qua. Quindi quando voi vedete questo prospetto, vale il ragionamento di prima, guardate che cosa succede. Adesso con il ritmo, voi l'avete capito, è tutto organizzata su fasce verticali. Vedete come questa idea della fascia verticale è così assoluta. Cioè, lui l'ultima cosa che vuole fare è dare la minima idea di attacco al cielo, la minima idea di attacco al suolo. È proprio l'ultima cosa che lui vuole fare. Infatti se voi questa cosa la girate, è quasi sempre identica a se stessa. Cioè, no, è come se fosse un cubo di Kubrick da un certo punto di vista. Non c'è alto, basso, destra, sinistra. È una composizione astratta e si basa esattamente sul fatto che non c'è attacco al cielo e non c'è attacco a terra. Ma se quella di fatto l'avevi distrutto, non potevi più fare questo tipo di architettura. Allora lui fa questa scelta, dopodiché che cosa fa? La divide per fasce. Il fatto che la divide per fasce è quello che gli rende la dinamicità della percezione, perché immaginate la verticale, immediatamente hai il sistema classico per cui la blocchi, le varie fasce diventano bloccate nella visione, essendo invece così sono dinamiche, ma soprattutto, eccolo qua il chiaroscuro, in alcune parti la scatola si rivela in tutta la sua profondità, vedete qua, e in altre parti, adesso non vi sto a raccontare tutto l'edificio, in altre parti ritorna quasi sulla superficie, in altre parti acquista un livello intermedio, cioè il chiaroscuro diventa proprio un elemento di modulazione di questa cosa, in altri casi non c'è per niente e diventa di nuovo piatta, eccetera. Quindi questo è proprio un caso in cui il ritmo, che è diciamo un elemento fondamentale della cosa, come dire, asserve a sé una particolare idea di chiaroscuro
per affermare, diciamo, tutte le altre cose a cascata, e le altre si azzerano al fine che quella diventi forte. Guardate anche in questo caso, no? Questa è una facciata di hall, no? Un edificio contemporaneo, eccetera. C'è tutta una ragione per cui questa grande bocca deve avere un ruolo, diciamo, forte per tutta una serie di cose, ma qui la vedete abbastanza, diciamo, direttamente come poi in fondo sono due scelte, questa con questa silhouette la raccoglie, come dire, non fare un chiaroscuro, per lui è fondamentale per qualche ragione, lui vuole questo effetto. Questa, se ci ragioni bene, è un'idea molto particolare, perché normalmente tu penseresti di avere un chiaroscuro, no? Invece lui lo tratta come se fosse una volta, come se fosse la volta, che ne so, di un portale gotico, non so come dire, perché vedete che l'accompagna, lui non lo vuole il chiaroscuro, e anche proprio lì la genialità della cosa, cioè che lui non vuole il chiaroscuro qua. Questo ha ritmo, può essere questo, può essere qualunque altro, non ha particolare importanza, e mette dei piccoli elementi di chiaroscuro, non qua, dove tu ti aspetteresti, ma in realtà con alcuni di questi sbalzi o incassi, che gli fa appartenere al mondo del ritmo, piuttosto che al mondo della cosa. Quindi con questa operazione, con un'operazione anche di, come dire, proprio di disegno, lui fa una cosa che tu abitualmente non penseresti di fare, perché in genere quando fai quello tu gli dai chiaroscuro, lo fai a portale. Invece lui lo gioca in maniera più... ed è molto bello, se ci pensi, come questo accompagna l'arrivo della facciata, vero e proprio, no? Con questo sistema. In questo caso è abbastanza bello. Eccetera, poi ci sono migliaia di cose che possiamo vedere. Ci sono in alcune fasi degli architetti, post Le Corbusieriani, che giocavano tutto sul ritmo, tutto era soltanto ritmo. Cioè uno dei più grandi è questo architetto, diciamo, spagnolo, si chiamava Sert, è spagnolo Sert, non è portoghese, è spagnolo, e che praticamente era un maestro di questo, come nell'ambito modernista, diciamo, azzerare tutte le cose, non fare neanche il chiaroscuro di Terragni. Vedete, qua si gioca tutto assolutamente unicamente su un effetto di ritmo, appunto, in cui a quel punto entra il colore, eccetera eccetera. Allora, io vi volevo far capire adesso molto rapidamente come vedi che vuol dire che c'è internet. Vi volevo far capire come queste categorie che noi abbiamo visto in astratto, in realtà assumono dei grandi valori, perché cosa è il progetto, ma anche che cosa è il contesto dal punto di vista fisico del luogo. Perché Terragni fa quella scelta? Domanda. Perché Terragni fa quella scelta, e quella scelta è del tutto particolare? Perché? Cosa succede là vicino, nella prossimità di quell'edificio, della Casa del Fascio? Perché quella scelta è così, diciamo, caratteristica? Mattia, Rampa, perché? Ma scusami Mattia, fammi capire una cosa, ma adesso proprio mi interessa, tu hai il libro Architettura e Modernità? Ok. Cosa hai letto del libro? Soltanto il capitolo di tua stretta pertinenza per fare la scacchiera? No, ma mi incuriosisce, non è un attacco personale, no? Ma siccome è una cosa che, diciamo, dovrebbe far parte di un patrimonio comune, no? Cosa c'è vicino e perché quello è? Ci sono le foto, ci sono le cose. Quindi andatevelo a vedere le cose. Martina, Giannetti, che c'è nelle prossimità dell'edificio di Terragni? Per cui legittima tutto questo ragionamento che noi abbiamo appena fatto? Eh? Che c'è sta? Eh? Oh! Martina, che ci sta? C'è sta il Duomo, c'è sta il Duomo di Como a 100 metri. Questa scelta di azzeramento è una scelta profondamente contestuale, è una maniera, cioè non è che è fatto dentro il suo universo e basta. è fatta perché ragiona su come poter creare una spazialità moderna che sia in qualche maniera monumentale, che sia anche dinamica, che sia tutte queste cose, ma perché ci sta pure il duomo là. Se uno non ha idea che ci sta il duomo là, pensa che sia tutto, invece è tutto sistemico, questo è il problema. Il problema è che è tutto sistemico, cioè questa ragione per cui lui fa questi buchi di profondità diversa, no? Che il progetto si muove in questi buchi di profondità diversa, perché lo fa dal punto di vista del programma? Perché? Come si chiama questo edificio? Casa del Fascio. Quindi, volente o non volente, lui al fascio ci credeva, punto. Non siamo adesso noi qua, a distanza di 70 anni, a fregarci di niente se aveva ragione o torto, se era in buona fede o non era in buona fede, non importa. Lui lo faceva in buona fede, diciamo, d'accordo. Lui in realtà con questo sistema, lui metteva anche in relazione fortemente interno e esterno, pure all'interno di un cubo, perché in realtà poteva creare, aprendo tutte le vetrate del piano terreno, una diretta relazione tra interno e esterno, un fluido quasi diretto, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè ci sono un insieme di ragioni. Qual è il discorso? Che questo insieme di ragioni, con occhi belli, solo voi ve le potete capire il vostro progetto, non è che siamo noi. Se voi non avete una serie di ragionamenti che vi dicono vado in una direzione, vado nell'altra, vado in questo, vado in quella, perché attraverso questa strada io trovo delle sinergie del progetto. Questo non ve lo potrà tradire nessuno, siete voi che le dovete trovare. Le ragioni per fare una cosa rispetto ad un'altra. Hai capito com'è la questione? Allora, vi voglio far capire perché alcune scelte hanno un significato dal punto di vista ecco, vi volevo far vedere alcuni di questi edifici. Oh, ecco qua. Siccome abbiamo un buon internet, credo che le possiamo vedere bene. Ecco. Queste adesso vediamo nel contesto reale queste architetture, alcune di queste architetture. Le vediamo nel contesto reale perché è interessante capire quello che noi abbiamo visto in maniera del tutto astratta, come pure logiche di diciamo formali, come invece sono delle logiche profondamente contestuali, d'accordo? Cioè sono fatte in ragione al contesto. Allora, guardiamo questa qua, guardate che succede qua. Andiamoci qua. Allora, credo che ce la dovrebbe fare, dovrebbe essere abbastanza veloce da poterci permettere questa cosa. Oh, siamo là, a Filadelfia, siamo a Society Hill. Che cosa caspita succede? Succede questa cosa, che io ho tre torri gigantesche, e io ho da fare una cosa che è alta due piani. Questo è il problema, questo è il grave problema, è un problema enorme. Immaginate che io debba fare questa cosa alta due piani a diretto contatto con queste cose. Qualunque cosa io faccio, se sbaglio, come se facessi la casa delle bambole, non so come dire, diventa una cosa di una povertà, anzi la più bella possibile, che viene completamente schiacciata, dominata da questa presenza contestuale. Quindi tutto il suo problema era come fare un'architettura che in qualche maniera facesse non morire la mia architettura rispetto alla presenza di queste torri. La storia del progetto è che Ian Pei, che è questo famoso architetto che ha fatto queste torri, non solo ha fatto queste torri, ma ha anche fatto queste case. Che problema, che gli viene in mente Ian Pei? Le ha fatte lui tutte e due, guardate. Che gli viene in mente Ian Pei? dovrebbe essere abbastanza evidente guardando questo. Chiudete la porta, bravo. Che io vi ho in mente a Enpei? Sì. Esatto. La più grande pensata che gli viene è dire, beh, ok, sai che faccio? Io almeno un elemento per creare una relazione me lo invento in questo attacco al cielo, sostanzialmente, no? Dico, va bene, sai che ti dico, io faccio un attacco al cielo con lo stesso marmino e in qualche maniera evoca questa cosa e le due un po' si possono parlare, diciamo. Sauer succede agli Empei per fare queste case e le pensa in maniera completamente diversa. Lui dice, oh, io sai che per non farle morire queste cose, io devo giocare tutto sull'attacco al cielo, devo giocare tutto su questo effetto di slancio verticale il più possibile, di ritmo verticale che io posso dare a questa, a questi elementi, eccole qua, vedete, per cercare di fare in modo di, come dire, una cosa apparentemente strana, ma giustissima in questo caso, di rompere addirittura ogni elemento di residenzialità tradizionale. Vedete che non ci sono tettucci, non c'è niente, è quasi come fosse una scultura, in cui tutto lo sforzo è appunto creare questo effetto, diciamo, di attacco al cielo, in maniera che questa, diciamo, corpo, pur se piccolo, sia in grado di essere, vivere in rapporto all'altro. Eccolo qua. Vediamo un po' adesso un punto in cui magari riusciamo a vedere tutte e due. Eccolo qua. E ci riesce abbastanza bene, in fondo. E ci riesce abbastanza bene. E da qua lo vediamo. Quindi quello che noi pensavamo, come dire, in termini generici, in realtà è un pezzo di una cosa più complessa, il cui suo senso non è, è lui dentro di per sé, ma è perché si relaziona con tutto il resto. E in questo caso in particolare con alcune scelte di contesto. Naturalmente queste cose non le fai in un giorno, non le fai la prima volta, eccetera, però l'architettura è questo. Fare un insieme di scelte che siano sinergiche, poi possono essere giusto o sbagliate, ma nessuna è separata dall'altra, ognuna dovrebbe tendere a rafforzare l'altra. Per cui tu arrivi qua e dici, ah ok, immaginate se aveste fatto un puro ragionamento di tipo contestuale, vedete la casetta accanto com'è fatta? No? Questo ti dà subito la cosa. Vedi, vedete che vuol dire gli elementi, cioè, lui in questo caso rifiuta completamente questo tipo di cosa, no? Perché il suo contesto è diventato quello. Adesso guardate quest'altra situazione perché ne capiate un'altra cosa. Noi abbiamo visto questi prospetti, questo è un blocco. Vediamo un po'. Ok. Ve lo devo far capire nel. Ecco. Oh, eccoci qua. Guardiamo in pianta questo blocco qua. Allora, queste sono le torri, vedete? 1, 2, 3. Questo sono queste che abbiamo visto prima con le torri, vedete? Che dicevamo, piccolo edificio, le cose, eccetera. Queste sono quelle che aveva fatto Enpei. Adesso invece andiamo in questa zona qua. Vediamo questo qui. Questo è un intero isolato, d'accordo? È un intero isolato. Ma questo isolato è molto particolare perché ha tre situazioni molto diverse l'una dall'altra, cioè questo fronte e questo fronte sono visibili da grande distanza, vedete? Cioè questo fronte qua, tu lo vedi dall'altra parte del fiume, lo vedi da qua, e comunque lo vedi da grande distanza, e anche questo lo vedi da grande distanza. Invece gli altri due questo e questo sono completamente diversi. Questo dà su una sorta di stradetta residenziale, vedete? E questo invece dà su una specie di corso del quartiere, che è questo, che nel caso specifico connette questa piazza, dove c'era il mercato originario, è questo blocco delle torri, delle torri. Quindi tre situazioni completamente diverse, da cui nascono tre scelte formali completamente diverse. Per cui se noi adesso andiamo, voi capite meglio quello che vi dicevo prima. Oh, eccoci qua. Mi potevo allontanare di più, però capite che questo prospetto, ed eccolo qua il problema, questo prospetto deve essere in grado in qualche maniera di dirci qualcosa a una scala lontana. Ecco quello che lui cercava di fare qui. Quindi in questo caso lui ha fatto questa scelta, che invece di tirarla forti con la cosa della torri, che forse aveva avuto una grande idea, a parte che avrebbe scimmiottato l'altro, che sarebbe stato assurdo. In ogni caso la presenza delle torri non è così vicina. Lui aveva bisogno di una scala in qualche maniera forte, monumentale, ma che non fosse uguale a quella e fosse ancora diversa. Ecco perché ci aveva messo 3 mesi a trovare la soluzione, capito? Perché non era facile. Perché tu quando tu la vedi dici, ah sì, capito? Per cui poi lui che fa? Decide questa cosa, per cui l'attacco al cielo diventa molto forte e compatto, dopodiché questo è un gioco di ritmo e di chiaroscuro, con un attacco al suolo invece molto frammentato. Perché molto frammentato? Mo' vi spiego perché. Non soltanto per creare questo contrasto, perché se è vero che io questo lo vedo alla distanza, lo vedo anche da molto vicino, non so come dire, e quindi quando io sono molto vicino non mi interessa la scala monumentale, mentre è abbastanza bellino stare accanto a una cosa, vedete, che ho un effetto di questo tipo, capito che vi voglio dire, no? Quindi a scala ravvicinata questo piccolo mondo di variazioni, di chiaroscuri è abbastanza bellino, mentre alla grande scala leggo, diciamo, l'altro elemento. E questo avviene su questo fronte e sull'altro sul fiume. Quando giro e vado qui, guardate che succede, questo è molto interessante. Quando giro e vado qua invece, guardate l'edificio, quasi non lo vedo. Tutta la scelta qua invece è di rendere questa facciata qua, la vedo poco, ma quasi anonima, vedete? È come se lui diceva, me lo spiegava, è come se fosse una pelle, no? Che serve a essere quasi così anonima, perché? Per far vincere la strada. Per far vincere la strada e far vincere i punti terminali, che sono questo e quello. Cioè ecco perché lui diventa così quasi anonima, vedete? Completamente diversa dall'altra. E di nuovo è una ragione di tipo contestuale, per far vincere i terminali tu fai una pelle come se fosse un fondale, quindi trattando, vedete come il chiaroscuro quasi non c'è, l'attacco al cielo quasi non c'è, diventa proprio minimale. E questa idea diventa ancora più evidente in quest'altro blocco, che è un altro blocco autonomo, in cui vedete proprio com'è, proprio azzerato tutto, diventa soltanto un blocco giocato praticamente unicamente sul ritmo, è proprio una pelle, però gioca col ritmo in maniera intelligente, perché la singola cellula in realtà è questa, che però lui sovrappone, una è qua, quindi non c'è mai nessun effetto, diciamo, vedete, simmetrico, li allinea su questo spigolo qua, per cui sono così, ta, 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 per cui non le vedi mai a casetta, diciamo, no? È sempre a pelle tesa. E poi invece quando sono nella strada residenziale che fa? Un'altra cosa completamente diversa. Cioè quando tu sei qua, guardate che succede. Michelangelo appare dalla nostra, vuole essere citato, dice Magagno, ti sei scordato. Eccolo. Vedete come il gioco è ancora completamente diverso qua? È come l'idea di dare proprio ritmo, velocità, un minimo di euforia, non so come dire, no? E che ha molto senso, perché la situazione è completamente diversa. Questa è una piccola stradetta residenziale, quello è il corso, quello è un punto che tu vedi dalla distanza. per dire tutte queste che sono scelte, per dirvi che cosa, perché sono scelte di tipo evidentemente formali, no? Però sono allo stesso tempo scelte che profondamente legano insieme il corpo dell'architettura, perché l'architettura è fatta da tutte queste cose insieme, è proprio un corpo. Guardiamo quest'altro edificio e poi torniamo a noi. Oh, questa strada è una strada un po' più povera, lo capite? Anche se è stata recuperata, restaurata, la vedete che è una stradella un po' meno, capito? No? Insomma, la sentite, no? E lui qua che decide di fare quelle operazioni che dicevamo, no? Una forte caratterizzazione, vedete? Una forte caratterizzazione, proprio per dare bom 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 presenza. Immaginate il contrario per un attimo, no? Immaginate quell'edificio a pelle, qui, no? In sé per sé non è né bello né brutto, in fondo, no? Però qui non avrebbe avuto, forse, senso. Mentre aveva molto senso lì, aveva molto significato lì, qui probabilmente non ne avrebbe avuto nessuno. O immaginate qui la scala monumentale, il corpo compatto in alto, eccetera. Cioè questa è una scelta che è una scelta anche dettata fortemente dal desiderio di dare a questa strada un carattere, no? Proprio decisamente. E quindi è anch'essa una scelta di tipo contestuale, non nel senso che sia mimetica, però nel senso che copi esattamente l'esistente, ma che in varia maniera la rende. Ok. Allora, quindi queste sono le quattro categorie. Con questo giro vi volevo un attimo rendere esplicito il discorso che è anche cioè ancora più difficile di quanto uno possa credere in un primo momento, perché poi a poco le ragioni devono essere complesse. E quindi adesso vediamo come procediamo, cioè adesso vediamo quali sono gli strumenti. Come facciamo a fare questa cosa? Ok? Come facciamo a fare questa cosa? Allora, un attimo, spegnete il cervello un secondo, riposatevi un secondo. Allora, facciamo una scelta, decidiamo, sono 11:53, facciamoci un altro 15 minuti di break, ok? E poi passiamo alla terza parte, la parte operativa, e quindi vi spieghiamo cosa andiamo a fare. È meglio fare uno scatto, una cosa. Quindi alle 12:15 ricominciamo. Ok? Se no che bruciate, no? Le valvole proprio. Dipende, non tutti si bruciano allo stesso tempo, però si comincia a sentire l'odore di bruciato. È un salvavita, ha ragione. È un vecchio strumento ma che funziona alla grande. Pensate che bella vita, ragazzi, non abbiamo il posto di nome. Però con loro partiamo adesso diciamo che adesso partiamo, però devono fare quello che diciamo noi. Allora, volevo dire, nella volta del vostro, diciamo, ruolo,